E sono molto contenta di poter, diciamo, moderare questo terzo incontro del 21° ciclo del nostro laboratorio, laboratorio Anna Rita Simeone. Il tema di quest'anno, come già sanno tutti coloro che hanno già partecipato ai precedenti incontri, è dove eravamo, dove siamo, femminismi tra il 2000 e il 2020. In particolare il tema di questo terzo incontro è il femminismo mediatico dai social all'editoria e infatti, come avrete potuto vedere se avete scorso anche semplicemente i titoli della bibliografia che è oggetto di discussione, sono oggetto di discussione tre libri recentissimi, tutti e tre pubblicati nel 2020. I tre libri sono tre libri che nascono proprio da una spinta mediatica, quindi da una spinta di social, due in particolar modo, l'altro è un fumetto di una fumettista molto famosa in Francia, Emma, e poi vengono tradotti, diciamo, trascritti in forma scritta, quindi per l'editoria. I tre libri, come tutti sapete, sono Il corpo elettrico di Jennifer Guerra e Le ragazze stanno bene, che è proprio il frutto di un blogger senza rospetto che molti di voi penso conosceranno, e il fumetto di Emma Bastava chiedere. E abbiamo come al solito le tre relatrici che fra poco presenterò. Prima di dare a loro la parola dopo una mia breve presentazione, volevo un po' ricordare le modalità di organizzazione di questo incontro, specie per gli studenti, le studentesse che magari è la prima volta che partecipano perché ho visto scritto in chat che appunto per alcuni di loro è la prima volta. Dunque io darò la parola alle tre relatrici che come al solito appartengono a tre generazioni differenti, quindi una generazione più, diciamo, antica, non voglio dire anziana, una generazione più grande, poi una generazione di mezzo e una generazione più giovane in linea con appunto questi ultimi testi. E dopodiché darò spazio al dibattito. E quindi io prego chi... Prego? Chi volesse prendere la parola di prenotarsi alla fine di questi interventi in chat. Chiedo la cortesia di non aprire un dibattito parallelo nella chat perché questo distoglie un po', diciamo, la concentrazione sulla relazione che si tiene in quel momento. Inoltre non dà la possibilità a tutti di interloquire perché chiaramente la relatrice impegnata nella sua conversazione non può leggere la chat in quel momento, quindi ci si perde qualcosa. Dunque manteniamo la modalità organizzativa che abbiamo sempre avuto negli incontri in presenza, cioè relazioni e poi prenotazioni per dare la parola a tutte e tutti coloro che vorranno prenderla. Dunque, cominciamo con Annalisa Perrotta, credo. Allora, cominciamo con Annalisa Perrotta, sarò brevissima perché penso che la conosciate tutti, comunque è nel laboratorio fin dalla sua nascita, cioè ormai da 21 appunto anni fa, è laureata in lettere presso la Sapienza, ha un dottorato di ricerca, è ricercatrice di letteratura italiana e si occupa di letteratura italiana e di studi di genere da molti anni. Prego.
Grazie, grazie mille Maria Gabriella e io intanto comincio, vedo se riesco. Ah, ecco, non essendo più amministratrice non posso, mi puoi rifare amministratrice Serena, per favore? Così posso condividere lo schermo, altrimenti non posso far partire la presentazione. Allora, dunque, intanto mentre vedo se riesco, allora. Serena, non so se mi ha sentito.
Scusa, ti sento benissimo, ma non so come devo fare.
Devi andare sul mio nome, devi passarci sopra con la freccetta, cioè ti si attiva altro, ci vai sopra e
Disattiva l'audio, disattiva video,
Dovrebbe essere,
assegna
Valencia,
coorganizzatore.
sì, dovrebbe essere sufficiente, adesso vediamo.
Vai.
Ok, allora, vediamo se è sufficiente a poter presentare. Sì, è sufficiente, perfetto, grazie mille. Allora, eccoci qua. Dunque, Diciamo che questo laboratorio di oggi è nato da un interesse vivissimo che in fase di programmazione abbiamo avuto per un fenomeno che alla fine ci è sembrato un fenomeno molto interessante, e cioè quello che vede l'intreccio tra esperienze, scritture che innanzitutto partono dal web, partono da siti, partono da canali YouTube, e di giovani donne che effettivamente fanno un discorsi che chiamano discorsi femministi e fanno programmaticamente divulgazione femminista, e coniugano questa operazione di divulgazione con un attivismo politico propagandato, insomma, affermato, e poi un risvolto, no? una traduzione di questo, di questi scritti, di queste idee, di questi progetti, come, come li chiamano, poi la traduzione in libri, quindi in prodotti per l'editoria. E ci siamo interrogate, e sono rimaste naturalmente anche domande aperte, su quanto effettivamente la rete apra e crei, no? Attraverso queste, queste esperienze e un'effettiva conoscenza del, del femminismo e dei temi legati al, al sessismo, alla lotta agli stereotipi, alla lotta contro gli atteggiamenti sessisti, alla lotta contro le discriminazioni di genere, contro la violenza e anche contro questo chiaramente è un tema dominante, le discriminazioni il transfemminismo e le discriminazioni per le persone LGBTQ e così via. E ci è sembrato che appunto soprattutto negli anni che vanno dal 2010-2011 fino ad adesso, fino all'anno scorso che appunto vede la pubblicazione di ben due libri che discutiamo oggi, due dei tre libri che discutiamo oggi sono appunto del 2020, sia proprio un fenomeno molto ben individuabile che vale la pena discutere. Ora, io mi sono assunta il compito di fare un po' una panoramica, d'accordo? Non toccherò soltanto il testo, i testi che avete trovato e indicati come oggetto del, del laboratorio di oggi, ma anche altri testi collegati, come vedrete, anche da una sorta di comunicazione interna tra queste diverse esperienze. In particolare, adesso vediamo, Jennifer Guerra nomina le sue compagne o i suoi punti di riferimento, facendo una specie di genealogia parallela, di genealogia del presente. E questo, diciamo così, per esperienza, naturalmente, è sempre stato uno dei modi in cui le donne hanno, si fa chiaramente abitualmente, no? I blog e ci si rimanda gli uni agli altri, però è anche un modo in cui le donne hanno dato naturalmente rilievo, no? Ed evidenza ad un filo che unisce esperienze che in una qualche maniera sono considerate simili. Accanto a queste, chiaramente poi gli interventi che seguiranno andranno più in profondità, immagino, su questo. Accanto a questo, naturalmente, bisogna anche vedere che cosa è contenuto in questi libri dal punto di vista proprio di che cosa è associato alla parola femminismo, perché questi testi nascono proprio sotto l'etichetta, questi rappresentano il femminismo giovane, il femminismo nuovo, una nuova ondata del femminismo che è nato sull'onda del MeToo, sull'onda di Non Una di Meno, e tutta una serie di grandi movimenti di massa che hanno caratterizzato gli ultimi anni. Quindi il primo appunto testo è quello della più giovane, che è straordinariamente giovane anche proprio nel modo in cui si pone nelle varie foto che mette sui suoi profili, che è Jennifer Guerra. Jennifer Guerra è nata nel 95 e quindi ha 25 anni. E la sua breve biografia che si trova per esempio nel suo sito, questo è invece il suo profilo Instagram, ovviamente molte di loro lavorano sui vari canali social, innanzitutto comincia appunto giovanissima su questo periodico che si chiama Soft Revolution Zine e poi adesso collabora con un quotidiano, un giornale, un blog di informazione che appunto si intitola The Vision. E il passaggio da questo tipo di lavoro, diciamo così, di scrittura su giornali online al podcast e al canale YouTube sono appunto altre forme di passaggio. Io descrivo soltanto, immagino che appunto ciascuno di voi abbia fatto quell'esperienza, no? Di come tutte queste cose poi alla fine siano manifestazioni di un'attività in rete che appunto ha queste varie tappe, questi vari addentellati e che però poi alla fine aggancia anche pubblici diversi. E appunto il punto di partenza di Jennifer Guerra, secondo la sua biografia, e quindi anche in un certo senso il primo nodo, no, di questa genealogia del presente che lei fa nel presentarsi, sono appunto queste di Soft Revolution che si chiude un'esperienza che copre gli anni 2011-2018, ed è appunto iniziativa di Margherita e Marta, 24, e Valeria, 24, 23 e 20 anni, che si occupano di vari temi, come vedete anche piuttosto, anche non specificatamente femministi, o non metal bands per esempio, però poi anche post che danno loro, o argomenti che danno loro una certa visibilità, no? Il commentatissimo odore sui genitali femminili, e poi ancora però anche altri post come quello anche di culturalmente più elevati, come quello su Artemisia Gentileschi. Quindi questo è il punto di partenza, di nuovo una piccola iniziativa, diciamo così, che poi loro stesse nel chiudere nel 2018 dicono: non ce la facciamo, non è possibile continuare con cose assolutamente autogestite e non finanziate. In una intervista al Messaggero, Jennifer Guerra cita altri due esperienze che sono appunto parte di questa sorta di genealogia del presente, di questa dei suoi punti di riferimento. La prima è Irene Fakeris. Irene Fakeris è la più grande di loro e adesso la vediamo fra un attimo. Le altre sono le ragazze di Senza Rossetto. Le ragazze di Senza Rossetto sono proprio Giulia Cuter e Giulia Perona, che dal 2016 tengono questo sito, che però contiene dei podcast, e anche questi adesso li vediamo, su una storia, in un certo senso, in cui parlano di femminismo con una prospettiva e una profondità storica. Irene Fakeris è appunto la più, diciamo così, nell'89, quindi appunto adesso è trentenne, e io questo non lo sapevo, l'ho trovato preparando questo intervento, nel 2020 è stata inserita nel Sole 24 Ore tra le 10 donne che hanno lasciato il segno e dal Corriere tra le 110 donne dell'anno. E quindi, diciamo così, all'interno di forse probabilmente anche una ricerca, no, delle donne giovani che hanno avuto visibilità nel web, il nome di Fakeris viene fuori. Accanto alla genealogia del presente, e però questo su questo appunto vorrei concentrare l'attenzione anche vostra, prima di tornare un momento su Fakeris, nel sito di Jennifer Guerra è anche contenuto una bibliografia femminista per tesi di laurea. È molto piccolo, non so se riuscite a vederlo, ma ho cercato appunto di metterlo un po' nella pagina, in cui lei fa un'operazione, d'accordo, di, diciamo così, informazione, ma da una parte, ma anche di idea, insomma, che ci possano essere tesi di laurea sul femminismo e che quindi lei possa fare il servizio di fornire una bibliografia di partenza appunto su questo. E divide, anche da brava studente, la bibliografia in una serie di capitoletti e la introduce dicendo: qui trovate liste divise per argomento che potete usare per le vostre tesi di laurea. Premetto che non ho letto tutti i testi menzionati, ma li ho selezionati leggendo qualche bibliografia o testi consigliati nei corsi universitari. Non sono bibliografie complete o ragionate, ma solo un punto di partenza. E poi chiede suggerimenti. L'idea è quella che la rete possa aiutare ad ampliare, insomma, questa operazione di raccolta. Ora, sarà un po' di deformazione, avendo seguito alcune tesi di laurea, ma diciamo così, la bibliografia è divisa appunto per capitoli, cioè storia del femminismo, uguaglianza, parità giuridica e sociale, aborto, femminismo nero, razzismo, io non so se vedete, sto scorrendo, decolonialità, rappresentazione, violenza di genere, corpo, bellezza, omofobia, movimenti anti-gender, mascolinità, queer theory, gender studies, linguaggio, femminismo marxista, e ci sono effettivamente numerosissimi titoli. La cosa che un po' colpisce appunto dal punto di vista di chi valuta una bibliografia è che non c'è un anno di edizione. Sono titoli, alcuni sono titoli di autori italiani o di autrici italiane, oppure sono titoli tradotti e non c'è un anno di edizione, non c'è appunto il riferimento anche dell'edizione originale, quando è stata scritta, eccetera. E quindi io in un certo senso appunto inserisco, no, una piccola riflessione su questa bibliografia all'interno di una generale genealogia del presente, perché effettivamente tutto questo, no, che raccoglie testi anche molto lontani in un certo senso, no, che hanno qualche decennio, e insieme a testi più recenti, è come se avessero una sorta di parificazione all'interno di un patrimonio a cui attingere e che però non ha profondità storica. Okay? E mi sembra di straordinaria importanza tenerlo presente proprio per cercare di valutare anche, no, che tipo di operazione poi viene fatta, in che modo il sapere, in un certo senso, che femminista che passa attraverso i libri viene percepito da queste giovani scrittrici. E così anche naturalmente quello che è un po' un motivo ricorrente della postura, della posizione di queste scrittrici, il dire: guardate, appunto, io non li ho letti tutti, non ne so così tanto, no? Io sono in un certo senso come voi, non sto parlando dall'alto di una serie di letture compiute, ma anzi aiutatemi a costruire questa bibliografia. Questa è proprio una questione di percezione del, diciamo così, di quello che è il sapere femminista che è passato attraverso i libri o alcuni libri o la scelta di libri. Questo appunto senza entrare poi nel merito, che sarebbe naturalmente un altro grande lavoro di questa bibliografia, che come tutti gli elenchi di titoli è ovviamente molto interessante, perché taglia dentro o fuori per caso o no o meno appunto alcuni titoli. E possibilità appunto. Allora, torniamo su Irene Fakeris. Irene Fakeris, io l'ho conosciuta qualche anno fa, nel senso che ho conosciuto il suo lavoro su il suo canale YouTube, che è Parità in pillole, e mi era stata consigliata da una studentessa e effettivamente per molti anni, adesso forse un po' meno, poi ha ripreso, aveva detto che avrebbe smesso, poi forse ha ripreso, per molti anni ha pubblicato video di appunto durata variabile in cui veicolava con una buona dose di buon senso, parlando chiaro, questo è soprattutto il suo intento, temi che appunto lei reputava femministi. E ha scritto un libro, ovviamente, cioè dal suo blog, dal suo canale YouTube è venuto fuori appunto un libro, Parità in pillole, si chiama esattamente, è stato pubblicato da Rizzoli. È un libro del 2020, anche questo, d'accordo, di nuovo l'anno scorso, siamo al terzo libro del 2020, e io sto cercando di spostare questa roba per... Ecco, Parità in pillole, impara a combattere le piccole e grandi discriminazioni quotidiane. E nel momento in cui lei introduce il suo libro, dice anche per chi è pensato il suo libro. E dice che appunto è pensato per due tipologie di persone, quelle che di parità sentono di saperne poco e che pensano che anche alcune questioni siano un po' esagerate, quelle che sanno che certo sono molte le cose che non vanno a questo mondo, ma come si fa a metterle a fuoco soprattutto da soli? E quelle che sono già appassionate di questi temi e sentono il bisogno di avere a portata di mano le informazioni principali per poterle guardare e rileggere senza perdere mai il focus. Allora, quindi il, diciamo così, un libro sulla parità, sugli stereotipi, che appunto fa, d'accordo, prende spunto dai vari temi che lei affronta, che sono tendenzialmente temi che agganciano la quotidianità, o le mode e così via, la definizione stessa di femminismo, appunto poi si traduce in un libro. Sempre all'interno della, della sua, scusate, intanto devo prenderlo un momento, volevo leggere una cosa. Allora, sempre all'interno della sua introduzione, appunto, lei dice però delle cose che secondo me sono molto interessanti, sempre per valutare il tipo di posizione, no, da cui parla. Sono testi divulgativi, quindi diciamo così, per chi, se il femminismo, diciamo così, ha sicuramente un aspetto di produzione accademica, alta, teorica e così via, questo è esattamente tutto l'opposto, d'accordo? Per cui la prima cosa che dice di sé, parlando appunto di suo posizionamento, opposizione rispetto ai suoi lettori, è il fatto che lei non voglia assolutamente avere una posizione che rimanda a un qualche indottrinamento. Scusate un attimo, adesso lo prendo. Cioè lei non vuole assolutamente mettersi nella posizione dispari nei confronti dei suoi lettori e delle sue lettrici. Cosa non troverete in questo libro, dice il titoletto, uno dei titoletti della premessa, e lei dice: non ho mai sopportato le persone che cercavano di indottrinarmi in qualche modo, sono contenta che tu sia convinto della tua idea, ma questo non ti dà il diritto di trattarmi come una stupida se non la penso come te, soprattutto non sarà l'atteggiamento paternalistico a farmi cambiare idea, semmai rafforzerà la mia convinzione, insomma più mi tieni dalla tua parte con la forza o le prese in giro, più mi sforzerò di rimanere ancorata nelle mie posizioni, non perché mi convincano più delle tue, ma perché trovo insopportabile la tua modalità. Dunque lei non adotterà questa modalità, non salirà in cattedra, d'accordo? E talmente tanto non sale in cattedra che appunto formula una specie di patto con lettore. Vi chiedo di fare un patto con me. Scusate, devo sempre spostare una banda che mi disturba. Questa è una cosa di Zoom che mi dava fastidio anche a lezione. Vi chiedo di fare un patto con me. La lettura di questo libro sarà caratterizzata da apertura mentale, cioè mettersi nelle condizioni di poter accogliere cose diverse da quelle a cui siamo abituati, e sospensione del giudizio, provare a capire quello che stiamo leggendo senza domandarci immediatamente che valore diamo noi a quella cosa. È un patto, quindi vale tanto da parte vostra quanto da parte mia, perciò quando dovrò raccontare punti di vista lontani dal mio, non lo farò mettendomi in cattedra o proponendoli come se fossero intrinsecamente sbagliati, solo perché posso farlo in quanto autrice del libro. Qui c'è proprio la prospettiva di chi ha, per esempio, un canale YouTube, che poi si mette nella posizione anche di dialogare, no? Con il pubblico, e quindi di entrare in relazione con chi poi le scrive e le risponde, perché effettivamente si mette nella posizione del dialogo e non in quella del... L'altra cosa dell'indottrinamento, come lo chiamate, sempre all'interno di questa prefazione, e questo però dà di nuovo la cifra, no, del target e di che tipo di operazione fa, lei si definisce una lettrice di Harry Potter e quindi finisce questa premessa con Alo Mora, ciò che è la formula per aprire porte, e il suo è un libro che vuole aprire porte, e poi ancora, e questo è anche in un post e mi sembra che valga la pena citarlo, perché fa sempre parte del tipo di divulgazione che si vuole fare, ne stiamo parlando perché appunto è uno dei testi di riferimento, diciamo viene prima del viene stampato contemporaneamente, ma è uno dei punti di riferimento di Jennifer Guerra. Allora, lei a un certo punto afferma che mettere una persona su un piedistallo sia pericoloso non solo perché non potrà fare altro che deluderci, ma anche perché corriamo il rischio di cominciare a pensare che non riusciremo mai a essere come lei, perché lei è evidentemente perfetta, lo è sempre stata e non può che essere così. Qui di nuovo c'è la sua esperienza di YouTuber che effettivamente riceve nei feedback positivi anche moltissimi messaggi in cui le dicono sei perfetta, io non sarò mai come te e così via. E dunque si sente in una qualche maniera investita da una responsabilità che lei rielabora in questa maniera. Io non sono, dice, stata sempre così. Adesso, è molto tempo che scrivo, adesso posto su Instagram tutti i miei post vecchi che ho fatto su Facebook. Ho cominciato a pubblicare su Instagram alcuni post scritti tanti anni fa su Facebook. Avete presente quella notifica terribile che ogni tanto ti dice guarda che cavolate scrivevi sei anni fa oggi? Ecco, ogni volta che clicco sopra mi vergogno come una ladra. Frasi sulle vere donne, sul... sempre il programma, sull'importanza di essere formose perché le ossa diamole ai cani, filippiche denigratorie nei confronti delle ragazze sessualmente libere, le leggo, divento rossa, poi faccio uno screenshot del telefono e lo pubblico su Instagram con la data di quando l'ho scritto, la didascalia che aggiungo è quasi sempre la stessa, questo l'ho scritto io tot anni fa, se ce l'ho fatta io a cambiare ce la possono fare tutti. Perché lo faccio? Perché voglio che le persone capiscano che non si nasce pensando già a tutte le belle cose di cui ci occuperemo nel libro, non in questa società. In questa società si nasce sessisti, e lei appunto si assume in un certo senso e addirittura a un certo punto dice proprio l'autoanalisi del sessismo che c'è in ciascuno di noi è quello che poi ci consente in un certo senso di non essere più sessisti. Questo io trovo che sia, lo sottolineo, perché appunto all'interno di questa operazione di divulgazione, e ancora senza entrare nel merito appunto poi delle cose che vengono dette, che sono in generale in larga parte condivisibili, per favore, grazie, in larga parte condivisibili,
Lisa, scusa un attimo, sì. Ti volevo solo dire che non hai molto tempo.
Sì.
Quindi dovresti cercare di, ecco, te lo dico perché in maniera tale che tu possa organizzare
quello che vuoi dire. Ti ringrazio moltissimo, adesso vado velocemente sugli altri testi. E, il progetto di Fakeris comprende anche, e qui appunto sono altre due tipologie, diciamo così, altri due progetti che invece sono andati su Audible, Coming Out e Prima Podcast, e che appunto si occupano invece dei diritti, sono appunto operazioni che lottano contro la discriminazione delle persone LGBTQ e così via. La casa editrice che pubblica Jennifer Guerra è Plon, lo vedete appunto sulla copertina, ed è appunto diretta da Maura Gancitano e Andrea Colamedici, che fanno una serie di operazioni legate al diciamo così alla divulgazione filosofica. Andrea Colamedici fa le passeggiate filosofiche a Villa Sciarra, e però sono anche autori di un altro testo, che in questo caso appunto è di un anno precedente, se lo avevo scritto sulla slide, lo vedete voi, non lo vedo più io, ed è Liberati della brava bambina, 8 storie per fiorire, ed è di nuovo un testo con intento divulgativo, in cui si prendono 8 cattive della diciamo così tradizione della nostra cultura, da Maleficent a personaggi mitologici, e appunto diciamo così le cambiano di segno, no? Fanno vedere come in realtà dentro quelle figure ci sia un rimosso di aggressività, di essere fuori norma o fuori regola, che invece andrebbe preservato. Questo appunto per cercare di costruire un quadro, e vado veloce. Il secondo libro di cui, che è appunto al centro del nostro discorso oggi, è Le ragazze stanno bene, di Cuter e Perona. Cuter e Perona si presentano appunto in questo caso non facendo una genealogia e parlando di altre persone che le hanno, ma di appunto fatti culturali o elementi che poi le hanno portate a sviluppare una coscienza femminile. La maggior parte di loro si occupa di comunicazione di mestiere, diciamo così. Sono a parte i progetti culturali, film, serie TV, sono nati dibattiti e mobilitazioni che hanno coinvolto sempre più le donne nella battaglia per i diritti civili e le hanno avvicinate alla comunità e alle minoranze in generale. E poi ancora, anno di vera svolta, il 17, anno della Women's March, di Dina De Menos, del Me Too, e del racconto dell'ancella. Vedete, anche le cose che vengono accostate sono cose molto diverse, ma fanno parte, no, di quell'indicare da dove vengo, che effettivamente parifica, no, e mette insieme anche cose piuttosto eterogenee. Senza Rossetto, che è l'operazione, diciamo così, questo sito di podcast da cui loro, è in realtà una cosa secondo me molto interessante. Quindi loro partono da, diciamo così, nel 2017 e da quei fatti che elencano lì, e cominciano questo progetto che racconta le donne oltre a ogni convenzione e stereotipo che la società attribuisce all'universo femminile. E Senza Rossetto ha 3 stagioni. Uno è, diciamo così, più storico e chiede ad alcune persone, come vedete, sì, ancora qui sono piuttosto corti, chiede ad alcune persone di fare degli interventi sulle prime donne, alle prime elezioni appunto, a cui le donne erano ammesse. La seconda stagione è una stagione che invece, sto sempre cercando di spostare sta banda, eccola qui, allora, è una stagione che invece ha sempre podcast piuttosto brevi, d'accordo, e ha testi appunto di Blasi, Bonatti, Stancanelli, Gaspa, Germanini, eccetera, eccetera, musiche, sono appunto prodotti alla fine confezionati molto bene. La terza ha anche testi di Bianca Pizzorno, oltre chiaramente a loro, e qua vedete le altre autrici. E si tratta di nuovo di cose appunto piuttosto brevi che diciamo parlano in un certo senso di questo, per esempio, la prospettiva appunto storica dal passato al futuro, dopo aver guardato al passato e al presente, è il momento di guardare al futuro, alle nuove generazioni che saranno femministe, i femministi, i bambini di domani, ma anche noi, eccetera, eccetera. Come si educa la parità di genere? Questo è l'ultimo, diciamo, e devo dire che sono, alcuni di questi sono veramente notevoli. Il terzo libro di cui ci occupiamo appunto è Bastava chiedere, è appunto la traduzione italiana della di questa blogueuse francese che si chiama Emma, che fa l'ingegnere informatico di giorno, dice, e ha un bambino di sei anni e appunto quando ha finito tutto il resto fa questi disegni. E adesso io non ho slide che mostrano, forse ne ho soltanto alcune che mostrano appunto il tipo di operazione. Il tipo di operazione è un'operazione che a me ha colpito, e dico soltanto questo, poi riprenderemo nel dibattito, perché effettivamente in 20 minuti mi sono resa conto di essere stata stretta. L'idea è quella di partire dal concreto, e quindi da situazioni, che sono situazioni che spesso, come vedete anche dalle poche vignette che ho messo qui, partono appunto, o comprendono, dialoghi, no? Tra donne, e confronto di esperienze tra donne, e poi nel momento in cui diciamo così passa alla teoria, effettivamente mette, diciamo così, fa delle zone, costruisce delle zone nelle sue strisce, che a volte sono piuttosto lunghe, sono appunto di una possono anche essere di una decina di pagine, in cui sostanzialmente fa anche una mappatura, per esempio, delle diverse posizioni, naturalmente giudicandola, scrive Badinter al femminismo di destra e così via, e ne fa appunto, ne dà un giudizio anche piuttosto severo, e avverte perché la vignetta contiene il disegno della persona che parla, che sarebbe appunto un ritratto dell'intellettuale, che in un certo senso prende la parola nel fumetto, e poi diciamo così un riassunto, e lei appunto lo dice, questi sono soltanto riassunti di quello che, quindi in un certo senso un dialogo possibile, una possibile esternazione di quell'autrice. E in un certo senso l'approccio è diciamo così, in questa maniera passa in maniera piuttosto coesa e coerente, in una maniera, poi lo riprenderemo magari dopo questo discorso, che non avviene invece per i libri di guerra, per i libri di Puter e così via, che è appunto quello di costruire intorno a un tema o a un libro tutta una serie di scene di vita quotidiana che in un certo senso puntano e rimandano all'elaborazione di un'etichetta o di un concetto, e lo rendono visibile e pregnante in qualcosa che appunto attraverso il disegno, attraverso le scene, diventa immediatamente comprensibile, ma soprattutto su cui ci si può immediatamente riconoscere, cioè il riconoscimento è molto forte, in una maniera appunto che a me è sempre sembrata di grandissima intelligenza. Anche Ma parte da un blog, dicevo, e questo appunto sono invece la pubblicazione dei suoi testi. avevo da dire altre cose più nel merito della, dei discorsi, di alcuni discorsi che sono fatti dentro i libri, che però è molto difficile adesso armonizzare in 20 minuti, perché appunto tutti questi libri trattano di moltissimi temi diversi ed è appunto probabilmente, se riusciamo poi durante il dibattito, anche per le sollecitazioni di chi mi seguirà, a trovare una linea, magari poi possiamo fare alcuni esempi specifici e discutere più nel merito delle cose che dicono, e io vi ringrazio.
Allora, grazie Elisa, sì, sicuramente ci sarà modo, ecco, durante il dibattito e anche attraverso le parole delle altre, di riprendere poi i discorsi. Mi dispiace, ma io purtroppo due volte sono stata buttata fuori da Zoom, non so perché, quindi ho perso qualcosa, ma sono cercato di rientrare quasi subito. Comunque, ecco, adesso sono rientrata e spero che non succeda più. Dunque, allora, io darei subito la parola ad Amaranta Sbardella. Ecco qui, la presento brevemente. Io ho avuto il piacere di conoscerla in questa occasione, perché non la conoscevo né di nome né anche di persona, ma ci siamo conosciute prima, già sempre tramite i mezzi della comunicazione informatica, ci siamo conosciute prima di questo incontro. Lei ha un dottorato di ricerca in letterature comparate presso l'Università di Siena, lavora come redattrice, consulente editoriale, traduttrice, lavora molto con l'editoria, lavora, scrive e traduce per una rivista che si chiama Storica, che fa parte del progetto di National Geographic. Attualmente è visiting professor presso l'Università di Barcellona nel Dipartimento di Italianistica, è autrice di alcuni libri, tra cui Il mostro della fanciulla e Barcellona desnuda, che è stato tradotto anche in catalano, e si occupa di molte cose. Adesso ci racconterà il suo punto di vista.
Innanzitutto buonasera a tutti e grazie per l'invito. Io parlo proprio in nome di questa trasversalità delle esperienze che ho vissuto. No, non so se mi si sente bene, sì? No? Perfetto. Dunque, perché questa, credo, diciamo, quello che dirò ha a che fare con un'esperienza personale che ovviamente racconterò in minima parte, per poi concentrarmi sui libri e sviluppare un altro discorso che riguarda più che altro l'editoria. L'editoria è il passaggio dai social all'editoria, ok? Quindi proprio per rimanere come viene percepita la donna e quali sono anche i rischi ai quali andiamo incontro. Innanzitutto tutti questi i tre testi mi hanno detto qualcosa, soprattutto quello di Gemma Clit, e mi ci sono ritrovata perché non solo in ambito accademico universitario, ma soprattutto in ambito editoriale, ho avuto a che fare con stereotipi di genere. Non solo, mi occupo come traduttrice, ho avuto modo di tradurre alcuni dei testi di cui poi parlerò, sono, diciamo, oltre a insegnare, forse è meglio se mi introduco, mi occupo di traduzione letteraria e mi occupo appunto di Storica, che è un progetto del quale mi piacerebbe parlare, perché è un fenomeno cartaceo che poi invece ha fatto il passaggio inverso, va verso il web con un'intenzione di recupero delle donne che sono state importanti nella storia e di un approccio anche femminista al, diciamo, alla storia. E oltre a ciò, l'altra particolarità della mia esperienza è che prima del Covid, ovviamente, nei due anni precedenti, ho viaggiato moltissimo in Italia, sia per promuovere un libro personale, sia per promuovere delle traduzioni grazie ai fondi, ad alcuni fondi erogati, e quindi ho potuto vedere da vicino diciamo il mondo culturale, ma il mondo culturale nei saloni, nelle fiere, e sono stata vittima di vari fenomeni che poi vengono descritti nei libri. Mi dispiace che ci sia sempre questo inglese imperante, ma appunto il mansplaining o il mansplaining o ancora il male gaze, cioè lo sguardo maschile, e il bro-priating, cioè l'appropriazione di idee personali da parte di un uomo. Insomma, ci sono tutta una serie di fenomeni che ho potuto vivere sulla mia pelle, alcuni aneddoti sono più o meno divertenti, altri piuttosto grotteschi, non è ovviamente questo, ma che se poi ci sarà modo di parlarne nel dibattito, comunque sollevano e sono proprio lo specchio di un mondo, anche di un mondo culturale che in teoria dovrebbe farsi portatore e latore di altre istanze e di una certa apertura, ma non è di questo che io parlerò, piuttosto partirò, come vi dicevo, dai testi. Allora, innanzitutto grazie a Annalisa per aver fatto questa panoramica, io direi abbastanza esauriente e esaustiva per i limiti di tempo, e io a questo punto parto dall'ultima, cioè nel senso parto dall'ultimo libro citato, che è quello Gemma Clit, appunto anche qui un esperimento che nasce sul web, come molti altri appunto disegnatori partono sul web e poi indipendentemente dal genere poi approdano al cartaceo. In questo caso, come appunto diceva anche Annalisa, riconosco a Emma la capacità di partire da singole occasioni, di creare una comunità di donne, e soprattutto io ho apprezzato questi due aspetti: da un lato la capacità di riassumere, ma con uno spirito critico che dobbiamo sempre mantenere, la capacità di riassumere alcune posizioni o di riassumere alcuni concetti fondamentali per una maggiore comprensione del chi siamo, dove ci troviamo e quali lotte dobbiamo condurre, e dall'altro, appunto, come diceva anche Annalisa, questa parte finale in cui si pone come soggetto che interloquisce, come soggetto attivo, e pone una serie di domande sul futuro delle donne, domande alle quali cerca a volte di dare una risposta, o che lancia, diciamo, nel vuoto della carta, che sappiamo non essere vuoto, in modo tale che possa essere un ulteriore stimolo di riflessioni. E anch'io concluderò poi appunto come lei, lanciando una serie di domande, perché solo dal dubbio si possono iniziare a elaborare delle risposte. In particolar modo, diciamo, mi hanno colpito degli aspetti, diciamo, che risuonano, mi permetto di citare appunto quando fa uno schemino della politologa islandese la Jonas Dottir, specializzata nello studio dell'amore. La sua analisi delle relazioni sessuali potrebbe essere riassunta così: perché è una donna comunque in ma che ha anche una grande umiltà, e questo le va riconosciuto nell'esprimere le posizioni, cosa che non sempre troviamo. Rielabora la Jonas Dottir dicendo: il sentimento amoroso essenziale per l'essere umano gli permette di sentirsi vivo. Nelle coppie eterosessuali le donne esprimono il loro amore prendendosi cura dell'altro, anche se questo significa sacrificare i propri bisogni. L'uomo si nutre di questa relazione per affermare il suo ruolo nel mondo esterno, anziché ricambiare la sua compagna con la stessa attenzione. Jonas Dottir definisce questo transfer di energia potere dell'amore. E quindi al di sotto, appunto sotto questa breve parentesi, ce ne sono diverse, appunto è molto, con l'ironia che la caratterizza, rappresenta un uomo che appunto ringrazia, che al momento di ricevere un premio afferma: voglio ringraziare mia moglie che mi ha sostenuto anche nei momenti più difficili, e lei stessa inserisce una freccettina di un altro colore dicendo: uomo che riceve un qualunque premio scientifico mentre la moglie resta a casa a piegargli le calze. E questo mi ha fatto ricordare, e sarà l'unica aspetto personale, quando a 5 anni, senza avere contezza e consapevolezza di niente, uno dei primi libri che lessi fu quello di Mafalda, di Chino, appunto, c'era una striscia in cui Mafalda vedeva la madre lavorare lì a ammazzarsi sul pavimento, e poi immaginava tutta la storia dell'umanità. Poi non so se è un caso che mi occupo di storia, e appunto per Storica National Geographic, grafica, e immaginava la donna romana, la donna greca, la donna egizia, la donna appunto francese che pulivano, ognuna con il suo strumento, per poi sbottare e dire: ma noi donne abbiamo lavato i panni dell'umanità. E quello credo che ha in un certo senso guidato ogni mia azione e ogni mio sguardo critico nei confronti di tutti gli ambienti nei quali ho lavorato. Per cui Emma nella sua si percepisce, ecco, questo, che dietro Emma ci sia una grandissima preparazione, e che non è necessario sbrodolarla, non è necessario metterla per iscritto tutta, basta annuire, con poche parole far intendere un mondo sommerso, ma che è quello che ci permette poi di andare avanti. Per cui ho particolarmente apprezzato questo testo, ma è un caso, sarà che forse anche più vicino a me per questioni anagrafiche. Negli altri casi, mi permetto, c'è una maggiore interferenza tra la rete e l'editoria, nel senso che sia il testo appunto di Jennifer Guerra sia il testo di Cutere Perona nasce nel web. E non voglio fare le pulci in nessun modo, perché sono due testi che hanno una validità per le ragioni che ha espresso anche Annalisa, ma si riscontra proprio l'origine del testo, cioè la matrice da dove vengono. Quali sono, appunto, cito anche qui un brano di Jennifer Guerra che dice appunto: se consideriamo la rete la nuova piattaforma dell'autocoscienza, non possiamo negare che nel mondo milioni di donne si confrontino sulle proprie esperienze di vita, sia in safe space che in luoghi aperti, chiedano consigli, ne diano ad altre donne, reperiscano informazioni sui loro diritti. Facendo questo, ragionano sulle potenzialità, i limiti, i condizionamenti e le libertà del proprio genere, fanno il femminismo più che essere femministe, che secondo me è un'affermazione abbastanza interessante, cioè nel senso si esplica nel fare più che nel sentirsi far parte di qualcosa. E in effetti questo fare e questa modalità di condivisione, questa modalità di spazi aperti, ma anche questa modalità di estemporaneità, che sono tipici della rete e che si ritrovano in molti esperimenti di femminismo social, poi vengono tradotti nel libro. Ora, appunto, Annalisa ha parlato di alcuni di questi esperimenti, anch'io vi avrei voluto parlare della Falcheri, di parità in pillole, mettendola appunto, non lo farò, se non per un aspetto. Appunto, la Falcheri dice che, come ha iniziato lei? Ha iniziato a creare in un'intervista, afferma che lei ha iniziato a, prima con Bossi e poi è arrivata e approdata a parità in pillole, proprio perché si rendeva conto che sul web esistevano solamente canali di make-up e canali di sui vestiti, e quindi ha deciso ironicamente di aprirne uno tutto suo, che poi appunto si è evoluto ed è diventato una sorta di autocoscienza o di momento di dialogo femminista. O di donne, forse sarebbe corretto parlare di donne, e ce ne sono altri, io in questi giorni me li sono andati a vedere addirittura, che fanno della condivisione, dell'inclusività, come poi afferma anche Jennifer Guerra, il loro motore principale, tant'è che addirittura in alcuni di questi canali seguitissimi si interrompono le persone che li tengono per far parlare, per commentare in diretta i commenti che ricevono. Per cui effettivamente è proprio quel carattere di estemporaneità, che di immediatezza, che costituiscono, almeno a mio parere, poi se ne può discutere, senza necessità di un eccessivo approfondimento, che caratterizzano le forme del web. Con tutto faccio le eccezioni come altri appunto esperimenti che chiaramente sono di tutt'altro genere, appunto, ma li cito solo, appunto l'Enciclopedia delle Donne di Rossana Di Fazio e Margherita Macheselli, o anche appunto parlo di storica, cioè un tentativo di recuperare tutte le donne, ma in genere se ci fermiamo a questi esperimenti di giovani, giovanissime, per me una trentenne è comunque una giovanissima per quanto gli anni sia più o meno da lì, però è proprio una modalità, non essendo io nativa digitale, per me sono modalità diverse. Un'altra caratteristica della Falcheris, e questa apre e chiude una parentesi, lei quando afferma che si ritira dai social lo fa perché dice di non essere stata in grado di gestire commenti sessisti. Benissimo, questo è una modalità di interazione social, di interazione su questi canali. Attenzione, quando passiamo al libro, perché io piano piano mi sposterò verso i libri, attenzione, perché non significa che non ci sia, nel libro diventa tutto più sfumato, più contraddittorio, ma non significa che il sessismo non esista anche nella ricezione di un libro, ok? Questo secondo me, anche per chi non è dentro il sistema editoriale o per chi ha una visione edulcorata dello stesso, è importante, va sottolineato, perché dalle indagini degli ultimi anni, dati Istat, vari osservatori dell'editoria, comunque la maggior parte, non solo ci sono le scrittrici invisibili, ma ci sono anche le recensioni invisibili, cioè in genere a scrivere recensioni dei libri sono solo un 30% di donne, in genere delle donne si parla nei trafiletti, e in genere appunto le donne sulle quali invece si scrivono recensioni è un 23%, per cui questo concetto è molto interessante. Il sessismo si cambia forma e diventa altro, ma, o comunque lo stereotipo, perché ci sarebbero molti aspetti da aprire sulla scrittura femminile di donne eccetera, non è questo il contesto per farlo, però chiaramente c'è un certo pregiudizio anche nell'avvicinarsi al libro, per cui alcune dinamiche sono simili, altre sono diverse. Ma arriviamo ai libri. Perché che cosa mi ha colpito di questo, soprattutto dei libri di Jennifer Guerra, ma in particolar modo del libro Le ragazze stanno bene? Non so se tra di voi ci sono persone che si occupano di editoria, proprio che vivono dentro dell'editoria. Io ho lavorato anche per una casa editrice abbastanza grande, un anno e mezzo, so abbastanza come funzionano, come si muovono gli editor, come si muovono soprattutto i grandi gruppi al momento dell'acquisizione dei titoli. Ora cosa succede? Queste le giovanissime sono state in grado di creare un bacino di lettori, e questo ha fatto sì che i loro libri venissero presi dagli editor per essere, che i loro esperimenti social, venissero presi dagli editor. Perché? Perché in quel caso era sicuro che il bacino di fedelissime del web sarebbe automaticamente divenuto un bacino di lettrici fedelissime del libro. E questo appunto avviene abbastanza spesso, lo abbiamo visto con tutti i titoli che ha citato Annalisa. A un certo punto si rende conto che dal web si deve passare al fenomeno scritto, al libro scritto, come se fosse una legittimazione del lavoro che si è compiuto. Peccato che poi, quando si passa, almeno a mio parere, al libro, bisognerebbe, senz'altro, ecco, la premessa è che senz'altro sono opere di divulgazione e che opere che portano alla conoscenza, e per questo sono estremamente lodevoli nelle intenzioni, estremamente lodevoli anche per alcuni punti che sollevano alcuni stimoli di riflessione. Il mio pensiero, forse da vecchia, diciamo, è quello che quando si passa da una modalità a un'altra, da un linguaggio a un altro, forse sarebbe necessaria una rielaborazione dei contenuti, perché quello che emerge da questi libri è che sono compendi, cioè nel senso, se noi non c'è l'indice né in Jennifer Guerra né in Giulia Cutter e Giulia Perona, ma se noi, e questo è un invito che per rivolto a tutte, soprattutto ai giovanissimi, se facciamo il confronto tra quello che ci viene detto in questi testi e obiettivamente molto spesso le voci, diciamo i testi di riferimento, gli argomenti che vengono trattati potrebbero comparire in ordine diverso ma sotto uno stesso indice, e i punti di riferimento sono i punti di riferimento, diciamo, classici, posti lì a dare anche qui legittimazione a un discorso che presenta invece un tipo di donna diverso, per cui c'è quella capacità di muoversi in più direzioni, forse ora rizomatico abbastanza fuori luogo o anacronistico, però questa capacità di muoversi in superficie, di fare inclusione, che è tipico della rete, si sente anche in un libro quando forse un libro dovrebbe rispondere ad altre caratteristiche. Ma nel momento in cui noi accettiamo che sono libri di divulgazione, che sono libri che possono aprire nuovi spiragli e che possono educare senza nessuna, diciamo, senza salire sul piedistallo, nuove generazioni, nuove donne, hanno sicuramente un loro valore. Peccano, a mio parere, in questo aspetto. E qui si apre un altro campo che io spero di avere ancora tempo, che è quello del...
Va bene, buona
ricchezza. Si possono spegnere i microfoni, per favore, e comunque Amaranta, sì, ancora 5 minuti.
Sì. No, volevo appunto, parlando di editoria, volevo invitare soprattutto, ancora una volta mi rivolgo, soprattutto al... Volevo invitare a riflettere su un fenomeno che riguarda questi libri in, diciamo, la EMA proprio secondo me no, riguarda in parte questi libri, ma riguarda soprattutto, visto che è il femminismo social, il femminismo mediatico dai social all'editoria, è un aspetto sul quale mi sono interrogata diverse volte. Cioè, c'è il pericolo, almeno questo a mio parere, ma non solo io, perché non c'è nessun problema per l'interruzione, anche io insegnando sono, mi focalizzo sulle chat, scusatemi, e c'è un pericolo, cioè c'è quello di mettere il bollino del femminismo ormai un po' su tutto, che avviene soprattutto, diciamo questo avviene è un fenomeno che io ho riscontrato negli ultimi 10 anni, che avviene soprattutto nei grandi marchi, si chiama appunto di lipstick feminism o appunto di brand feminism, cioè ce ne parlerà poi dopo, penso anche chi segue, comunque addirittura si parla di femversizing, cioè advertising al femminile. I libri rischiano di diventare, sono sempre stati in alcuni casi e per alcuni marchi, dei prodotti, delle merci da vendere che quindi hanno bisogno di un bacino, ma soprattutto negli ultimi anni ho questa sensazione che il mettere il bollino del femminismo a determinati libri che siano di Wicca, ora vi sfido voi, chissà cosa sono, però Wicca, che siano di autoaiuto, che siano di narrativa, eccetera, c'è tutta una categoria, basta fare una spolverata di femminismo in qualche accensione, in qualche aspetto, anche negli incantesimi, per farlo diventare un libro di liberazione femminile. In realtà dietro c'è un discorso editoriale abbastanza contorto, abbastanza perverso, sul quale secondo me bisogna stare attenti. E per concludere questa, mi scuserete se non sono stata esaustiva, io volevo richiamare l'attenzione sul libro che poi è proprio su vari libri, ma è sempre un libro, che è degli ultimi 10 anni, di cui sicuramente già avete parlato, che sicuramente già conoscete, per cui io, scusatemi se è la prima volta e mi ripeto, ma appunto sono Le sfumature. Ora tutti a dire no, io non l'ho letto, no, per carità, in realtà l'occhio ce l'abbiamo buttato tutti e le sfumature non c'è bisogno di dire di che cosa si parli, ma io ho avuto modo di tradurne, diciamo, anni fa le versioni spagnole, perché poi da lì si è aperto un filone infinito e alcuni ho preferito tradurli con pseudonimo per ovvie ragioni, dopodiché ho iniziato a interessarmi al genere e mi sono andata a leggere anche i corrispondenti italiani, insomma mi sono fatta una cultura e ne ho tirato fuori un saggio che poi ho portato a un convegno proprio del master dove ora insegno, che è questo di costruzione di genere. Ora, perché dico di fare attenzione? Perché effettivamente è proprio lì dove volevo andare. Si usa un po' tutto per creare il marchio femminismo, c'è il rischio che con il marchio femminismo si possa vendere di tutto e questo è proprio il caso più esemplare, più sotto gli occhi di tutti. Cosa sono le sfumature? Come viene venduto? Fate attenzione anche a come vengono prodotti i libri, paratesti, le copertine, eccetera. Tra l'altro mi ha colpito molto quello di Emma, perché è l'unico che dice che ogni donna e che ogni uomo dovrebbe leggere, e ci sta tutto. Appunto, fate attenzione a questo, perché tra i, diciamo, gli slogan che volevano far vendere le sfumature, che è del 2011, c'era proprio quello della liberazione sessuale femminile, cioè che una donna poteva mettersi in metropolitana a leggere tranquillamente questo libro e si sarebbe sentita completamente emancipata e nessun uomo l'avrebbe potuta giudicare. Ok? Attenzione proprio a questo, perché se ne è fatto sia con il film, sia nei libri e nei vari libri, si è fatto un cavallo di battaglia del nuovo femminismo, della quarta ondata del femminismo pop, ma i contenuti, come ben dimostra anche una studiosa, Eva Illouz, con Why Love Hurts, perché l'amore fa male, che è un testo che vi invito a leggere, in realtà i contenuti che vengono veicolati da questi libri sbandierati ai quattro venti da bravissimi agenti di marketing come libri femministi, in realtà sono quanto di più retrogrado e conservatore ci possa essere, perché la donna trova la sua collocazione nella società, il lavoro, il marito, e innanzitutto il matrimonio e poi figli grazie al marito, c'è tutta una costruzione anche lì simbolica, i grattacieli, l'elicottero, non mi metterò qui a descrivere gli aspetti delle sfumature, di tutto quello che ne è seguito, ma solamente perché lei si ribella a quel contratto, in realtà si fa passare sotto, cioè per quel fenomeno di ribellione, per quella voce in prima persona che ritorna poi in tutti i libri di questo genere, per quell'essere un po', diciamo, fluida, per quell'essere un po' fintamente, in alcuni casi, emancipata, in realtà sotto quello, cioè sotto il fiume, quella è la superficie, sotto, in corrente, ci sono messaggi di patriarcato e addirittura di regressione rispetto a tante conquiste che si erano fatte. Quindi questo è, scusatemi, scuso ancora per forse aver toccato come una farfalla più aspetti, senza per questioni di tempo aver avuto la possibilità di andare a fondo, ma mi piaceva più che altro sollevare dei dubbi nella speranza di un dibattito, e quindi mi chiedo in che modo dovremmo esercitare, come fa Emma, c'è un'alternativa a questo marchio femminista nei libri, c'è un modo per tornare, tornare perché non c'è mai stata, per dare alle donne visibilità in un altro modo e in un modo consapevole, c'è modo, dico donne scrittrici, c'è modo per raccontare, portare una narrazione al femminile in un modo che non diventi un brand, in modo che non diventi un marchio? Io penso di sì, le strade sono molte e soprattutto possiamo, e questo forse più che un interrogativo è un'esortazione, facciamo attenzione quando all'interno di un sistema neocapitalista, e questo in parte ne parla Gianni Perguerra, però per tutt'altre questioni legate al corpo, ma io ne parlo proprio per i libri stessi, facciamo attenzione quando qualcosa ci viene venduto come femminista. Sempre lo sguardo critico è quello che ci permetterà di sollevare il dubbio, poi forse di trovare una risposta che mai si avvicinerà al vero, ma che comunque potrà essere, no, un ulteriore spunto di riflessione. quindi vi ringrazio per l'attenzione, ho corso e magari ci si rivede al dibattito. Grazie ancora per l'invito e a tutte grazie per l'ascolto.
Allora sì, grazie Amaranta, e sì, penso sia stato molto interessante il tuo punto di vista, perché è un punto di vista inusuale di una persona che lavora all'interno dell'editoria e che quindi ci ha dato la possibilità di sviscerare un po' i meccanismi. È veramente molto interessanti le domande con le quali ci lasci, che ci danno uno sguardo critico e che penso che diano bene la misura del fatto che appunto tu appartieni proprio a quella generazione di mezzo, quindi non nativa digitale come dicevi, no? Non nativa digitale, e quindi capace di leggere in maniera attenta questi testi, ma di smascherarne allo stesso tempo tutte le problematiche che ci sono dietro. Benissimo, penso che si potrà ritornare su molte di queste cose. Allora, adesso io introduco Giulia Iorizzo invece, che è la nostra giovane relatrice. E allora la presento brevemente anche lei. Frequenta il primo anno della laurea magistrale in filologia moderna alla Sapienza, è già laureata nella triennale in lettere moderne alla Sapienza, si è laureata con una tesi in studi di genere con la professoressa Sabegno e partecipa al laboratorio da circa 2 anni dopo aver seguito appunto il corso di studi di genere. Abbiamo lavorato insieme negli ultimi mesi, insieme a un piccolo gruppo interno al laboratorio di cui lei fa parte e di cui faccio parte anche io, per l'ideazione, diciamo, la stesura e la promozione di un questionario online relativo proprio alle giovani donne oggi, e penso che lei vi presenterà qualche punto di questo questionario che è stato già introdotto da un'altra delle partecipanti del gruppo lo scorso seminario, 2 seminari fa, lo scorso credo, Ilaria Scrocco. Ecco, benissimo, do la parola a Giulia allora.
Grazie, buonasera a tutte. Allora sì, io parto condividendo lo schermo, però forse non so se me lo può fare.
Allora, penso che te lo debbano permettere, credo che Serena te lo debba permettere.
Ah, ok.
Giulia, un attimo solo.
Sì, sì.
Allora. Dunque. Io non mi ricordo più come si fa, pensa come siamo messi.
Penso che tu debba andare sul suo nome, da quello che ho capito.
È quello che sto facendo, ma ho dei dubbi.
Dovrebbe essere una freccetta. Non lo so, neanche io sono esperta comunque.
Passi il mouse, ti si apre una specie di menu in orizzontale.
Giorgia, Giulia non la trovo. Giulia Antonio, non ci sei Giulia?
Sì, Giulia Iorizzo.
Prova a cercarla col cerca in alto.
Ma come ti chiami? Ah, perché forse sta parlando. Ecco, sì, sì.
Qualcuno in chat dice che è Elisa a doverlo fare.
No, no, sono io. Un attimo. Ecco. Vai.
Allora, ok. Allora. Prendo brevemente il questionario di cui ci parlava Maria Gabriella, in particolare l'ultima domanda, abbiamo chiesto alle giovani di farci un esempio, conosci un libro, un testo, uno o più personaggi famosi che secondo te rappresentano il femminismo, e come potete vedere ci sono state tantissime risposte, tra cui Jennifer Guerra, e l'attrice Emma Watson, Frida Kahlo. Quello che però mi è risaltato agli occhi è stata questa risposta qui, Frida, pagina Instagram di Frida, e ovviamente giù ce ne sono tante altre, e quindi diciamo sono partita da questo, insomma, da questa pagina per intavolare un po' tutto il mio discorso. E, allora, innanzitutto dobbiamo dire che Frida nasce come pagina su Instagram e Facebook. Solo che su Facebook noi possiamo condividere tantissimi link e informazioni, possiamo scrivere tantissimo, quindi intavolare tante discussioni, a volte anche infinite. Invece su Instagram, se non hai più di 10.000 follower, più di 10.000 seguaci, nulla di tutto questo è possibile. Quindi su Instagram vince l'immagine e le frasi ad effetto. E a volte questo può essere una trappola, e come ne parlava prima Amaranta, nel caso del femminismo, cioè dell'attivismo femminista, questa trappola si chiama brand feminism, che è incarnata in questa pagina così, insomma, controversa e molto discussa, soprattutto negli ultimi anni, che è appunto Frida. Ora, io ho preso Frida a campione perché appunto è stata la risposta che insomma quasi tutte hanno dato, almeno la maggior parte, ma ovviamente ci sono anche tanti altri esempi. La domanda che mi sono posta io, guardando soprattutto la pagina su Instagram di Frida, è se a Frida interessa o meno fare la differenza, oppure diciamo sfrutta i temi femministi soltanto per farsi pubblicità. La pagina ad oggi conta più di 1,7 milioni di seguaci su Instagram e su Facebook anche, penso. Ovviamente il punto qual è? Che se un adolescente o un adolescente che non sa nulla sul femminismo incappa in un post di Frida con una bella immagine, una bella frase accattivante, di per sé non è una cosa negativa. Il problema nasce quando queste frasi, questi slogan che Frida usa rimangono vuoti senza dietro delle pratiche che le sostengono. Infatti basta dare un'occhiata sempre su questi social, sulla pagina, e gli argomenti sono molto semplici proposti alle giovani, sono depilazione, trucchi, cellulite, quindi sono tutti argomenti che fanno parte del quotidiano delle giovani in periodo adolescenziale. Il loro obiettivo però è proprio questo, cioè fare alcuni post a chiappa like, facili, in modo facile ovviamente, con delle vignette carine, una bella frase ad effetto, e poi successivamente proporti i loro prodotti da sponsorizzare. Parto un attimo dall'inizio. Che cos'è Frida? È una startup milanese nata nel 2016, composta da un team prevalentemente al femminile, ma alle spalle ha Andrea Scotti Calderini, Gianluigi Casole, Eleonora e Luigi Berlusconi, Ginevra e Khan, che sono tutti nomi che rimandano a ideologie molto molto distanti dal femminismo pop di cui invece si fanno portatori. La pagina Frida si presenta come un progetto editoriale che nasce e cresce soprattutto sui social, quindi Facebook e Instagram, e nasce, dicono loro, per essere un punto di riferimento e una voce comune per le donne, per le ragazze, diciamo il target di età è tra i 18 e i 35 anni più o meno, quindi una generazione che comprende le donne degli anni 90 e le giovani della generazione Z, quindi le più piccole. Tuttavia però, con una media di circa 8 post al giorno pubblicati, i tre quarti di questi sono o sponsorizzazioni da altre pagine o sono dei repost sempre di altre pagine, quindi di contenuti effettivamente originali Frida ne fa ben pochi. E la loro strategia di marketing consiste nel fare appunto queste sponsorizzazioni, quindi sfruttare un argomento sensibile come il femminismo per far sì che poi quelle altre aziende con lo stesso target di Frida possano, diciamo, entrare in contatto con questa fetta di pubblico, quindi possano porre l'attenzione su questa fascia di età. E a mio avviso sembra che Frida quindi non prenda sul serio neanche in realtà gli argomenti che sembra voler proporre di sua iniziativa al pubblico. Ad esempio, se andate su Instagram lo potete vedere, praticamente la pagina fa un post ad esempio in cui si enfatizza il fatto che i peli non siano una cosa di cui vergognarci, no, per noi donne, e magari nei post successivi invece sponsorizza una crema depilatoria. Quindi si può ben capire che anche i messaggi siano molto contrastanti tra loro, e questi argomenti non vengono mai trattati nel dettaglio, quindi non vanno mai a fondo, ma la lotta femminista, diciamo, di Frida è affidata per lo più a slogan, a belle immagini che non danno adito a discussioni produttive, ma anzi rafforzano quegli stereotipi che sono in circolo da centinaia di anni. Quindi le tematiche femministe sono soltanto un pretesto pubblicitario. E quindi siamo in una situazione in cui il femminismo, che è un argomento molto delicato, un tema delicato, viene preso, viene annacquato e viene reso in chiave pop solo per apparire più gradito agli occhi del grande pubblico, con la conseguenza però di veicolare dei messaggi sbagliati, poco attinenti alle vere ragioni del movimento. E le domande che mi sono fatta, che faccio a voi, magari dopo ne parliamo, sono state innanzitutto: che tipo di immagine della donna viene fuori da questo tipo di pagine, soprattutto dai social come Instagram? Quanto si sentono veramente rappresentate le donne su questo tipo di pagine social, o comunque sui social in generale? e soprattutto quanto le immagini alterate che questi social insomma propongono possono compromettere poi la visione che noi donne abbiamo di noi stesse, del nostro corpo. E quindi ho notato che si parla sempre solo di corpo, ma non di un corpo in movimento, un corpo dinamico, ma sempre un corpo in vetrina, quindi uno standard fisso. Ora, ovviamente se dobbiamo cercare qualcosa o qualcuno da incolpare, diciamo, tra virgolette, per le difficoltà che noi giovani, noi ragazze, incontriamo guardandoci allo specchio, ovviamente le immagini proposte da questi social sono il bersaglio più semplice, perché la società in cui viviamo è profondamente interessata dall'apparenza e dall'esteriorità, e noi giovani, soprattutto noi giovani, siamo sempre connessi con i social che ci bombardano continuamente di queste immagini, ma ci impongono un modello che poi noi vogliamo raggiungere. Infatti ai giorni nostri l'uso dei social ha condizionato sempre di più, condiziona sempre di più la percezione che noi giovani abbiamo di noi stessi, del nostro corpo, del nostro viso, perché vogliamo raggiungere appunto questi standard di bellezza. Basti pensare che su Instagram è nato l'espressione Instagram face, che ci rimanda a un ideale di bellezza molto preciso, quindi le labbra carnose, il naso piccolo, gli zigomi alti, le sopracciglia sempre in ordine, e un corpo con dalla vita stretta, i fianchi larghi, le gambe belle lunghe, i seni prosperosi. E uno dei problemi maggiori, diciamo, di una società malata di bellezza, lo possiamo dire, è che alle donne, ma soprattutto alle ragazze, alle giovani, dà l'impressione di dovere continuamente, in qualsiasi momento, prestare attenzione a ogni dettaglio del proprio aspetto. Soprattutto sui social questo, perché non è stato ancora, a mio avviso, disinnescato quel meccanismo per cui l'aspetto fisico di una donna, quindi di una ragazza, è sempre oggetto di discussione. Quindi qualsiasi discussione insomma intorno al femminismo riguarda sempre l'aspetto delle donne, quindi magra, grassa, alta o bassa, con i tatuaggi, senza tatuaggi, non c'è un modo per far sì che l'aspetto delle donne passi in secondo piano rispetto a tutto il resto. Quindi secondo me il punto importante è liberarci da queste logiche. E ciò che sto cercando di fare io, questo, di fare mio, di imparare, è che quindi l'aspetto fisico, la bellezza non è tutto, ovviamente sembra una frase ovvia e scontata, banale, ma l'aspetto estetico rappresenta un elemento fondamentale per una buona accettazione di noi stesse e per farci accettare da chi ci sta intorno. Soprattutto l'esposizione a foto, immagini, pubblicità in televisione di questi corpi magri e perfetti si influenza negativamente, quindi ci sentiamo sempre meno attraenti, imperfette e non ci sentiamo mai in grado di poter raggiungere quell'ideale di bellezza, quello standard lì. E secondo alcuni dati dall'Osservatorio Nazionale Adolescenza, il 90% degli adolescenti dichiara di sentirsi più sicuro quando è più magro e quando riesce a raggiungere il peso ideale. Un problema che riguarda maggiormente il genere femminile, in quanto il 76% sono ragazze. E oltre 6 adolescenti su 10 sostengono anche che la donna più magra è più accettata e riconosciuta da un punto di vista sociale. E questo porta alla ricerca di corpi perfetti e magri, anche seguendo modelli di riferimento social per avere un maggior numero di like e un maggior numero di follower. E il 55% degli adolescenti dai 14 ai 20 anni, di cui ovviamente la maggior parte sono femmine, si sente influenzato dai modelli lanciati dai blogger e dagli influencer e sostiene che vedere corpi magri e perfetti in televisione e su internet fa sperimentare il desiderio di essere come loro. Quindi bisogna tener conto che le donne, le ragazze, fin da bambine, vengono sottoposte alla pressione di questi modelli sociali, di questi social e quindi anche televisivi, che ci diffondono un preciso ideale di bellezza, un solo standard di bellezza che poi noi vogliamo a tutti i costi raggiungere e a volte ci condiziona l'autostima, l'umore e anche il confronto sociale. Queste riflessioni mi sono venute soprattutto dopo aver letto i libri, insomma quelli in programma, ma anche un libro che è stato fondamentale per me in questo periodo, che è Beauty Mania, che è questo qui, quando la bellezza diventa ossessione,
ed è di Renée Engel. È una psicologa e praticamente lei non contesta ovviamente la voglia di tutte noi di sentirci belle, ma ci mette in guardia dal considerare la bellezza come una nostra priorità, quindi del mettere la bellezza in cima alle nostre priorità, perché dice lei innanzitutto è uno spreco di tempo, è uno spreco di risorse, è uno spreco di denaro e poi è una fonte di frustrazione a lungo andare, quindi nel lungo periodo. E quindi dice, non facciamone una condizione per la nostra felicità, ma piuttosto una scelta libera e volontaria di come vogliamo noi apparire. E quindi dice, rifiutiamo il giudizio severo degli altri, ma prima di tutto rifiutiamo il giudizio che alla fine infliggiamo poi a noi stesse. Quindi è questo.
Benissimo, allora va bene, grazie anche a Giulia per questo punto di vista molto centrato sul corpo che ci ha dato, e anche il libro di Jennifer Guerra è effettivamente molto molto centrato sul corpo, molto più degli altri due direi, anche se anche le ragazze stanno bene, ha delle parti dedicate al corpo, ma il libro di Jennifer Guerra parla di questo corpo, non a caso il titolo è appunto Corpo Elettrico, come un corpo che dovrebbe essere in movimento, ma in realtà viene un po' fissato, no, in alcuni modelli. Allora, io ringrazio tutte e tre, cosa che appunto penso possiamo condividere tutte, e vorrei prendere le prenotazioni per il dibattito. Come vogliamo organizzarci? Cominciamo subito il dibattito, vero Lisa, Serena? Sì. Ok. Dunque, penso che magari scriviamo in chat, chi vuole intervenire può scrivere in chat e io darò la parola. Ecco, c'è una studentessa che vuole intervenire, allora io coglierei l'occasione per darle la parola, Rachele Dionisi, e per invitare tutti gli studenti e le studentesse ad intervenire liberamente, perché appunto la fascia d'età che può maggiormente, diciamo, darci delle risposte anche agli interrogativi che sono stati posti e può dare un punto di vista molto attuale. Quindi prego, la signorina che voleva intervenire, Rachele, prego.
Eccomi, mi sentite?
Sì, la sentiamo.
Grazie innanzitutto per il dibattito, cioè per gli interventi che avete fatto, molto interessanti, che mi danno un po' lo spunto per il mio intervento. Sarà molto caotico perché è da un po' che mi interrogo su questa questione del femminismo social, femminismo mediatico, con un po' di contraddizioni mi interrogo però sul tema, quindi sarà confuso il mio intervento perché confuse sono anche un po' le mie idee sul tema. Nello specifico, io credo che sia importante riflettere su questo tema perché credo che ci sia la necessità oggi di trovare degli strumenti, di trovare e di usare degli strumenti nuovi come appunto i social, anche per introdurre in maniera semplice al femminismo le nuove generazioni. D'altra parte però io credo che ci sia la necessità altrettanto forte e importante di far sì che questo passaggio alla piattaforma social non si traduca anche in una perdita di radicalità che il fenomeno del femminismo ha rappresentato e rappresenta tutt'oggi. Io credo che due termini chiave con cui io mi sembra di poter descrivere questo passaggio del femminismo sui social sia quindi da una parte questa perdita di radicalità, che cioè per intendermi meglio su questo aspetto intendo un perdersi della profondità storica del fenomeno del femminismo in qualche modo. Sembra quasi da molte di queste pagine che il femminismo sia nato oggi sui social come un'accettazione del sé, affrontare gli stereotipi eccetera eccetera, ma che si perda anche un po' il senso del fenomeno, la sua profondità storica, la sua dimensione e quindi a un livello un po' più profondo e complessivo. E dall'altra parte mi sembra che si incentri su aspetti che forse sono un po' anche lo specchio della società di oggi, fortemente individualistica, anche dai discorsi, dall'intervento che è appena stato fatto. Mi sembra che queste nuove pagine social, in particolare Frida, sono d'accordo, si incentrino totalmente su un'accettazione dell'individuo personale, del sé, e che fa perdere invece quell'aspetto relazionale che invece è stato sempre chiave del femminismo. Jennifer Guerra, che seguo anche con piacere, che mi convince molto di più, mi sembra invece restituisca questa dimensione relazionale e collettiva, nonostante non mi convinca per niente quella citazione che prima è stata presa da Jennifer Guerra, che dichiarava un po' la rete come il nuovo spazio di autocoscienza, visto che credo che la dematerializzazione dei corpi imposti dalla rete costituisca già un ostacolo abbastanza forte che impedisce che si possa parlare di autocoscienza, vista proprio l'assenza del corpo e delle relazioni. Però nonostante questo, Jennifer Guerra, dalle sue pagine, restituisce anche una dimensione sociale del fenomeno, nel senso che comunque affronta tanti temi che invece nella pagina di Frida sembrano essere banditi. Primo di tutti, cioè, mi sembra assurdo pensare di poter costruire una pagina social sul femminismo senza ad esempio parlare di femminicidio, tema che non è stato mai toccato ad esempio dalla pagina Frida. Non c'è una statistica sui femminicidi in Italia, non c'è una riflessione sul termine femminicidio, non se ne è mai parlato, si parla di body shaming, accettazione del sé, rottura degli stereotipi, perché poi Frida comunque è vero, cerca un po' anche di scardinare uno stereotipo della femminista perfetta, quindi vanno bene i peli ma va bene anche truccarsi, quindi tutte quante tematiche anche interessanti, ma che sono un aspetto minimo e forse anche subordinato a tanti altri quando si parla di femminismo, cioè tocca tutta quanta una serie di aspetti senza affrontare aspetti sociali che sono poi forse quelli su cui oggi nella materialità della vita di ogni donna ci toccano ancora di più: la precarietà delle donne nel mondo del lavoro, appunto i femminicidi, la cultura dello stupro, eccetera eccetera, tutte quante tematiche che vengono bypassate. Questo chiaramente è una modalità di facile accesso alla tematica del femminismo, nel senso che poi io credo che forse le nuove generazioni, o comunque non per forza le nuove generazioni, però una persona che non ha mai avuto contatto con tematiche femministe possa sentirsi più vicina a tematiche che toccano il suo corpo e la sua l'accettazione del sé, sono forse anche di più facile comprensione. Però poi invece le difficoltà che le donne riscontrano nella loro vita materiale sono ben altre e anche più importanti dei peli o non peli, o rossetto o non rossetto, voglio dire. E quindi mi interrogo su come da una parte appunto creare degli strumenti che permettano un accesso rapido, immediato al femminismo, quindi non credo sia necessario scardinare o comunque non accettare questo femminismo pop come viene definito, perché forse oggi rappresenta una chiave d'accesso adatta, ma al tempo stesso non si può perdere però quello che il femminismo vuol dire, cioè la radicalità anche del fenomeno della pratica femminista, una dimensione sociale, storica di che cos'è il femminismo, perché così appunto tutto quanto viene tradotto poi in marketing e in brand. Prima si faceva, non so, nel questionario che si faceva vedere, tante avevano parlato di Beyoncé, e poi che era stata la stessa su cui poi, insomma, facendo un'indagine più approfondita, Beyoncé aveva sponsorizzato queste magliette con scritto I am feminist, e poi è stato scoperto che queste stesse magliette erano prodotte da donne in Sri Lanka, pagate pochissimi centesimi l'ora per produrre le magliette su cui poi sarà scritto io sono femminista. Cioè, insomma, mi sembra una contraddizione forte e anche problematica. Quindi da una parte sì, ok, un accesso al femminismo più semplice, eccetera, eccetera, però anche tutta questa semplicità nei linguaggi, nelle immagini, io penso sia non solo superficiale ma anche forse rischiosa, perché la complessità invece per parlare di femminismo mi sembra indispensabile, che non significa necessariamente far riferimento a testi storici importanti che comunque ad esempio Jennifer Guerra con le sue modalità riesce ad introdurre come si diceva prima, forse con un po' di caos nella bibliografia, eccetera, eccetera, però già dare dei riferimenti bibliografici su cos'è il femminismo, proporre insomma testi o riferimenti vari mi sembra importante, cioè mantenere la complessità mi sembra importante quando si parla di femminismo. E credo che invece quello che oggi manchi in queste pagine sia proprio questo, che quindi sono sì tanto seguite, da una parte forse ci fanno comodo, nel senso che poi questo fa sì che anche tante ragazze delle nuove generazioni si sentano di potersi definire femministe, cioè forse finalmente questa è l'unica cosa che mi viene da dire buona di queste pagine, è che hanno un po' sdoganato quel timore di definirsi femministe, cioè oggi femminista forse non è più una parolaccia, quindi comunque mi sembra un passaggio importante e necessario. Al tempo stesso però devia in tutta quanta un'altra direzione, che è poi quella del contesto in cui viviamo oggi, un contesto in cui si parla solo del sé, non si parla più di costruire relazioni, banalmente chi gestisce la pagina Frida non si sa, cioè prima si sono fatti dei nomi, ma queste donne che gestiscono la pagina non sono mai apparse pubblicamente per parlare invece con le loro followers, come invece si usa sempre fare su Instagram. Jennifer Guerra molto spesso avvia delle dirette su Instagram in cui tu puoi dialogare o comunque fa delle domande chiedendo ad esempio come vi siete sentite quella volta che, e quindi poi c'è comunque in qualche modo un dialogo, certo tutto quanto a livello mediatico, però in qualche modo in forme nuove si cercano di creare delle relazioni e degli strumenti di supporto. Pagine come Frida, ma tante altre, non fanno niente di tutto questo. Quindi ecco, concludo dicendo che mi sembra un po' di stare in questa tensione, da una parte...
Signorina, guardi, io devo interromperla perché il suo intervento è stato chiarissimo e veramente penso che abbia colto il punto, il problema, proprio il problema, che è il nodo del problema che andiamo a toccare, però lasciamo un po' di spazio anche ad altri interventi, va bene? Anche perché è stata davvero molto chiara nell'esposizione. La ringrazio e lascerei la parola ad altre, o lascerei la parola anche a qualcuna delle relatrici che voglia riprendere queste questioni. Vediamo un po' se c'è qualcuno in chat.
C'era un'altra persona che aveva chiesto di parlare.
C'era un'altra persona.
Angelica Gregorini.
Sì, Gregorini, sì.
Sì, buonasera.
Sì, prego.
Volevo ricollegarmi al discorso che ha fatto la professoressa Maranta Sbardella sul fatto che ormai il bollino del femminismo viene messo un po' ovunque, e questo forse è proprio il problema principale anche dei social, perché come abbiamo già visto palesemente con Frida, per esempio, l'esempio più recente, più palese adesso, si fanno un sacco di riferimenti che poi però non culminano in niente di concreto. Il problema, secondo me, di oggi è che questo bollino viene veramente messo ovunque, ma senza cognizione di causa, semplicemente per attirare un pubblico che poi rimane quasi solo di genere. Secondo me il femminismo sì deve mirare all'autocoscienza della donna, ma anche all'educazione della società intera, perché è il riconoscimento dei nostri diritti, ma che sono dei diritti non solo delle donne, ma diritti di esseri umani, di essere quello che siamo. Semplicemente questo volevo dire.
Va bene. Grazie, e non so se ci sono altre prenotazioni, non mi sembra però al momento. Se vuole prendere la parola comunque qualcun'altra, o ripeto, se Amaranta vuole intervenire nuovamente, o Lisa, Giulia. Ecco, vuole intervenire Ilaria allora al momento, e poi dopo lasciamo la parola nuovamente alle relatrici. Sì, prego Ilaria.
Sì, salve a tutti. Dunque, innanzitutto io mi ricollegherei al discorso di Giulia, che mi è piaciuto molto, nel senso che sembra che nei social il messaggio femminista debba essere in generale e siate bellissime così. Dunque, andate benissimo così, siate bellissime così, però in questo modo il focus non passa, come diceva lei, no? Corpo in vetrina, corpo in movimento. Il focus non passa sull'importanza di un corpo che fa qualcosa, quindi il corpo rimane bello ma non si muove. Insomma, è una cosa su cui insomma ci si dovrebbe interrogare molto perché è molto grave. Ma in più anche, parliamo di corpi, ma si è discusso molto dell'introduzione delle donne curvi, no? Delle taglie forti, che è piaciuto molto perché diamo spazio anche alle curve, eccetera. Ma io vorrei, mi chiedo io, no? Ma come vengono rappresentati poi questi corpi curvi? Cioè, a me sembra che sia un modo per accontentare e per prendere un'altra fetta di pubblico, no? Perché poi se andiamo a vedere sono corpi che comunque sia rientrano in un modello, in uno stereotipo che è comunque quello del corpo a clessidra, quindi è il solito corpo con le curve dove devono stare e via dicendo, quindi quello che manca e manca veramente è un corpo che sia vario, quindi manca la varietà, l'unicità del corpo che poi è la realtà dei nostri corpi. E poi mi ricollego anche al discorso che si faceva, che poi ha approfondito anche con il suo intervento Rachele, e quindi sulla mancanza di una genealogia fondamentalmente quindi della storia del femminismo degli anni 70 in particolare, via dicendo, che è comunque un qualcosa di molto grave, perché c'è un filo che non lega soltanto noi giovani, ma che ci lega ad un passato che è importante e che può aiutarci a comprendere comunque il presente, no? E basta. Grazie.
Benissimo, grazie. Allora, ecco, vediamo. Ecco, forse Amaranta alza la mano perché vuoi intervenire, sì.
Allora, sì, innanzitutto mi sembrano tutti interventi molto interessanti. È vero, ci tenevo a precisare che Jennifer Guerra, rispetto anche a me, ha dato l'impressione, non sempre, questo va detto nel libro, soprattutto nella prima parte si parlava su questa costruzione di una dimensione collettiva. Poi mi sembra che ci siano state delle sbavature verso la fine, però diciamo che questo aspetto, almeno all'inizio, era così. Il discorso dell'autocoscienza va bene, ovviamente sono anche frasi ad effetto, cioè bisogna tenere conto del contesto nel quale vengono scritte, bisogna tenere conto di tanti aspetti. Ora, il discorso nei social, ora io li osservo più che praticarli, ecco, sono un soggetto osservante, non un soggetto attivo per ragioni anche molto radicate a questioni di genere, aspetti che ho patito proprio, quindi come alcuni preferisco a volte non dire niente di mio, e anche smesso di mettere foto. Però a parte quello, io credo che in realtà, nel senso, ci siano degli strumenti anche in rete che parlano della storia del femminismo. Nel senso parlo di storica, ma ho parlato anche di Enciclopedia delle Donne. L'Enciclopedia delle Donne ha questa funzione. Immagino che per una generazione, per social intendiamo cose diverse, e qui ritorno al mio non essere nativa digitale, cioè per me social è qualcosa che si trova sul web, è qualcosa che è fruibile e che può essere condiviso, che può essere letto da tutti. Questa, a questo punto, mentre in Frida, ma stiamo parlando molto di Frida, ma ce ne sono molti altri di questi fenomeni, questo non avviene. Allora è un invito, nel senso, questo può divenire per voi, come per noi, è un invito a creare qualcosa, cioè nel senso ci sono gli strumenti, ci sono, l'Enciclopedia delle Donne recupera non solo figure di intellettuali, artiste, cioè di tutte coloro che sono state un po' asfaltate, io ora mi sento giovane e uso questi termini, sono cadute nell'oblio della storia, però appunto perché questo tentativo non può nascere proprio in una sede come questa, cioè nel senso perché non ideare delle nuove forme molto che rispondono alle forme dei social proprio per portare l'attenzione su queste figure, quindi andare a colmare quel vuoto che voi percepite come importante. Cioè, c'è sempre, si può partire dalle osservazioni osservazioni dei fenomeni che sono avvenuti finora per creare nuovi con le stesse forme e lo stesso sistema di comunicazione che probabilmente a noi anziani è un po' meno noto, però si può partire per noi, si può partire, potete partire proprio da questo, cioè ma chi sono in corrispondenza delle date, in corrispondenza di determinati fenomeni, cioè c'è ancora molto da scrivere sui social e credo che lo scopo, forse io sono un'invitata, sono un ospite nel senso che, però penso che la discussione abbia, almeno per quello per come io l'ho vissuta, per come io la vivo, abbia proprio questo stimolo, no? Perché non cercare voi stesse, al di là del discorso sul corpo che capisco che sia pregnante e fondamentale per molte persone, in realtà ci sono, come accennava Rachele, ci sono moltissimi tanti aspetti, forse per chi è già nel mondo del lavoro, forse diventano, sono temi scottanti. E quello appunto del problema dei salari, del problema del riconoscimento, del fatto che vedo anche in editoria, cioè pochissime persone stanno ai vertici, ma noi siamo il corpo che fa i libri, però e chi decide sono uomini. Quindi tutti questi aspetti possono diventare per voi una fonte di pensiero, di riflessione, possono creare altre a partire da questo. Io vi invito ancora una volta dall'alto della mia età e nella mia vecchiaia, vi invito a cercare voi delle nuove forme di espressione, proprio che ricolleghino il passato al presente, perché questo non vada perso. Era un invito, ecco. E con questo taccio, poi non so se riprenderò la parola, insomma, comunque, ecco, grazie.
Grazie, un invito davvero stimolante che potremmo pensare di accogliere fra i nostri tanti progetti e tante cose che ogni anno vogliamo fare, che vogliamo mettere in cantiere per gli anni successivi. Quindi grazie Amaranta del suggerimento. Allora, c'era Lisa che aveva scritto che voleva intervenire.
Sì, dunque io volevo ritornare su una cosa che aveva detto Rachele, e cioè lei aveva citato di nuovo il passo di guerra che aveva citato anche Amaranta e che guarda caso era uno di quei passi che io avevo selezionato per discutere questo libro e che effettivamente secondo me sono tra i più problematici. Ora, il libro di guerra per molti versi sovrappone piani e fa confusione. In questa ha ragione Amaranta, diciamo così, desiderio anche un po' compendiario, no? Adesso vi spiego che cos'è il femminismo in due capoversi, era un po' anche questo, naturalmente, che fa parte, naturalmente, della divulgazione, perché come diceva la Fakeris, io devo appunto ho a che fare con un pubblico indistinto che tendenzialmente non legge, appunto devo insegnargli in una qualche maniera a leggere, dunque, no? D'altra parte però, per quanto riguarda guerra, questa cosa crea anche delle semplificazioni, e qui ha ragione Rachele, che fanno perdere, anzi cambiano di segno, anche trasformano termini fondamentali come quello di autocostruzione. E lo spazio, il passo che citava anche Amaranta è un passo che sostanzialmente parte da un interrogativo. La tecnologia, dice guerra, ci dà la possibilità di rendere visibile ogni aspetto della nostra vita e questo non può non porci di fronte a un interrogativo inedito. La nostra visibilità ci libera o ci opprime? E questa parte da una domanda. Poi c'è un'affermazione. La forza delle donne è sempre stata quella di costruire delle reti alternative al potere. E chiaramente lei adotta questa, questo modo di procedere estremamente assertivo, d'accordo? Quindi la forza delle donne, reti alternative al potere. Le reti alternative al potere si traducono immediatamente per svettamento nella rete, cioè nello spazio virtuale. Lo spazio digitale ci mette a disposizione una piattaforma per raccontare le nostre esperienze in un'enorme autocoscienza globale che ci unisce e rende manifesto il nostro corpo invisibile in rete? Domanda, non lo so, no? È in tutte le latitudini in pochissime frazioni di secondo. Capisco che è un mezzo di comunicazione potentissimo, ma non sono i corpi che passano attraverso la rete, sono di nuovo immagini, costruzioni e così via. Quindi chiamarla autocoscienza globale vuol dire non sapere assolutamente di che cosa si sta parlando quando si parla di autocoscienza. Dobbiamo ragionare in termini più ampi, dice, pensare alle potenzialità del femminismo non tanto come movimento, come filosofia politica, ma non specifica che cosa intende per filosofia politica. E poi c'è il brano che ha citato Amaranta prima sul fare il femminismo più che essere femminista, e quindi questa dimensione pratica che sarebbe affidata di nuovo allo spazio digitale, che però è tante cose, l'abbiamo visto, no? È anche Frida, è anche un porto di mare dove c'è un po' di tutto, per cui in un certo, dove sicuramente non si incontrano i corpi. Però volevo dire un'altra cosa brevissima, perché quando parla di corpo, e lei parla molto di corpo, di politica dei corpi e così via, fa tutto un capitolo su questo, e dice: sappiamo una femminista che posta una foto di un'ascella non depilata su Instagram, o una femminista fresca di Ceretta che partecipa a una marcia per la protezione dei diritti delle donne? Prendersi cura di sé non è un crimine o una colpa, ce ne trasciniamo già dietro già abbastanza. Voi vedete che c'è una parificazione. Da una parte c'è la femminista che posta una foto di un'ascella non depilata, e dall'altra una femminista che sia fresca di Ceretta oppure no, però sta partecipando a una marcia, non sta postando l'immagine di lei depilata che partecipa a una danza, alla marcia. Cioè, quello che voglio dire è che lei sta mettendo, accostando qualcosa che è un'immagine virtuale che vuole, diciamo così, mandare un certo messaggio, e invece una pratica di lotta, di espressione, del dissenso, di protesta, eccetera, eccetera, che invece riguarda i corpi reali. Cioè, l'impressione che io ho avuto fortissima è stata quella che proprio questa distinzione stia vacillando, e che lo faccia proprio all'interno di discorsi che propagandano in maniera, diciamo così, sbandierano questo ritorno al corpo, questo, eccetera, eccetera. Questo mi sembra molto inquietante, e fa parte delle, diciamo così, dei limiti grandi, per cui il mio invito è di leggere questi testi, perché fanno divulgazione, ma appunto hanno anche dei limiti nel momento in cui rielaborano, diciamo così, senza, qui forse più che perdita di radicalità, perché loro a loro modo vogliono rappresentare una forma di radicalità, anzi incarnano, no? Costruiscono un personaggio, vogliono rappresentare una radicalità, però se intendo bene quello che diceva Rachele è, diciamo, essere rinati a nuova vita, anche appunto con radici molto fragili, ma comunque ereditando un lessico di cui si può fare un po' quello che si vuole, anche perché se tra le parole, non le immagini e i fatti sono parificati, anche le parole e il significato che io gli do non sarà più necessariamente ancorato a qualcosa di realmente esistito, pensato, praticato dalle donne nel passato coi loro corpi. Io dico che l'autocoscienza globale avviene in rete, va bene così, no? Va bene così, posso dirlo, posso dire qualsiasi cosa a questo punto. E questo mi sembra una cosa molto pericolosa. Un'ultima cosina piccola sui corpi curvy. Naturalmente non ci importa niente se i corpi curvy sono fatti così e si sdogana l'idea della cellulite, eccetera, se poi la posizione di quel corpo è esattamente la stessa, cioè oggetto di desiderio, male gaze, è quello che abbiamo sempre detto, cioè proprio non ce ne facciamo assolutamente nulla del fatto che si possa anche essere grasse, francamente. Grazie.
Anch'io volevo dire una cosa soltanto, perché sarebbero veramente tante le cose da dire. Io sono rimasta molto colpita dallo stile di questi testi, come diceva Lisa, dalla grande confusione, cioè in alcuni casi, come per esempio sicuramente nel caso di Jennifer Guerra, grande, diciamo, buona volontà, no? Però una confusione pazzesca, cioè la sensazione di saltare continuamente da un livello all'altro, come diceva anche Lisa, no? Continuamente, per cui non riesci neanche a seguire un filo. Ma soprattutto in tutto questo panorama che avete fatto, molto interessante, di cui vi ringrazio, mi sembra che un po' quello che diceva anche Rachele sia molto giusto, cioè È come se i nostri problemi, i problemi delle giovani donne di oggi, si possano facilmente giocare sul piano dell'immagine, punto. Cioè questo è il punto, il problema vero è l'immagine, come deve essere, come non deve essere, quanto è libero, quanto non è libero, cioè. Però non ci sono problemi reali, non c'è nulla di reale, è come se la libertà delle donne fosse solo una libertà di riprendersi, non riprendersi, rifiutare, accettare l'immagine, cioè una questione tutta esterna, no? Cioè tutta, no, anche interna, perché naturalmente l'immagine è anche un qualcosa di molto profondo, che non, certamente non sottovaluto, no? Però, insomma, diciamo che Rachele ha fatto gli esempi più drammatici, il femminicidio, la violenza, cioè, ma insomma non c'è neanche bisogno di andare così lontano necessariamente, cioè il problema del conflitto, no? Del conflitto anche semplicemente con i ragazzi, e sono sicura che ce l'avranno qualche conflitto, ma perché, per come, o il problema di che libertà hanno di scegliere la loro vita, di scegliere il loro lavoro, di scegliere le relazioni, di scegliere se diventare o non diventare madre, tutto questo è completamente cancellato, cioè io sono, da questo punto di vista sono veramente impressionata, perché mi sembra che questo discorso appunto della realtà social vada preso veramente con grande attenzione, perché se si sostituisce alla realtà appiattendola, no, solo su quel piano, no, beh, è pericolosissimo, perché le lascia queste ragazze completamente prive di strumenti interpretativi, no? Cioè sembra che tutto il problema sia se ti depili o non ti depili, che per carità, abbiamo riflettuto su questo, ma insomma, e anche il fatto, quello che diceva Amaranta, no? Riferendosi all'eredità, ma l'eredità non è solo un'eredità, secondo me, delle grandi figure a cui figuriamoci, tutte ci dedichiamo, le grandi figure femminili che devono essere riprese, con cui, a cui siamo debitrici, no? E con cui stabilire un rapporto che arricchisce anche noi, su questo non c'è dubbio, ma c'è anche un'eredità di problemi, di discussioni, di prese di coscienza collettive, di passaggi politici molto importanti, cioè proprio quando si parla di storia delle donne non si parla solo di individue, ma si parla di momenti collettivi e politici molto importanti che sono completamente cancellati in questo momento, no? Per cui, per carità, si è sempre fatto così, cioè la storia delle donne è stata ripetutamente cancellata, ridicolizzata, no? Tutte ridicole queste donne che in vari periodi degli ultimi due secoli hanno posto dei problemi, ridicole, esagerate, urlanti, un poco aggraziate, no? Insomma, poco femminili, cioè queste donne vengono proprio cancellate, ma secondo me cancellate soprattutto in questa dimensione del pensiero, cioè di esperienze collettive che hanno prodotto pensieri, messa a fuoco, obiettivi, sogni, desideri di cambiare il mondo, no? Tutto questo si perde e diventa che appunto c'è qualcuno, c'è uno sponsor che utilizza il brand, come avete detto voi, no? Quindi io non lo so, colgo volentieri l'invito di Amaranta, perché è chiaro che noi questo cerchiamo di fare, no? Nel nostro piccolo, e che bisognerebbe anche essere capaci di farlo su larga scala, e però appunto a me sta a cuore personalmente, proprio, ed è quello che facciamo sempre, no? In questi corsi di studi di genere che facciamo, è che si trasmetta un'eredità storica e politica delle donne che ha una ricchezza straordinaria, e con questa
è bloccata Serena, vero? Non sono io che sono bloccata.
No, ti è bloccata.
Ecco, io sono bloccata, Serena si è rimbloccata.
Sono ancora bloccata?
Adesso no.
Vabbè, non fa niente, le cose importanti che volevo dire.
Eravamo arrivati all'eredità storica.
L'eredità storica, sì.
Sì, dicevo, l'eredità storica che appunto è fatta di una di ricchezza e di una profondità che sarebbe davvero un peccato perdere, tutto qui.
Sì. Sì, grazie, dico veramente due parole anch'io perché avrei voluto dire anch'io più o meno le stesse cose, cioè quello che veramente mi è mancato molto leggendo questi libri è la prospettiva storica, cioè sono libri che sembra siano stati scritti nel qui e ora, che va anche bene comunque da un certo punto di vista, però secondo me non va così bene perché per esempio il libro di Emma è rivolto chiaramente a delle persone giovani, molto giovani, più o meno della tua età, 25 anni, ma anche magari un po' più grandi, però non si parla una volta di lavoro, non si parla di educazione, non si parla di istruzione, allora qual è il messaggio che passa? Sì, tutto deve essere improntato appunto sulla rappresentazione, autorappresentazione, sulla centralità del corpo, sul corpo desiderante, ma il corpo desiderante è un corpo mancante di qualcosa se poi mancano delle condizioni che fanno il nostro corpo, che sono quelle di essere inserite in una società e che è fatta anche di lavoro, di istruzione, di educazione, di tutte le battaglie, per cui ora senza parlare necessariamente della genealogia e dell'eredità, però battaglie che sono state combattute per secoli dalle nostre antenate. Quindi qual è il messaggio che passa poi alle giovani generazioni? Cioè è un messaggio un po' vuoto, secondo me, è privo di spessore, privo di contenuti e che rischia anche di essere pericoloso. Perché si perdono di vista quelli che sono che sono stati per tanti anni e che i capisaldi, diciamo, di una lotta per farsi spazio nel mondo. Quindi questo, diciamo, mi ha colpito molto, molto meno Emma in questo, che comunque è molto più grande anche di Jennifer Guerra, e molto meno Emma, perché Emma fa un discorso intelligentissimo e molto più completo, che tratta veramente moltissime questioni, le tratta in maniera leggera, in maniera divertente, anche ironica, molto ironica, però è un discorso secondo me molto più condivisibile. Ma ritornando e poi chiudo a Jennifer Guerra, veramente si passa da Simone de Beauvoir al transfemminismo come se non fossero passati 70 anni, no? 70 anni di storia, quindi è un continuo di passare da un libro all'altro, da una teoria all'altra, da una suggestione all'altra, insomma, quindi veramente lascia un po' di dubbi. Comunque, e adesso non so se c'è qualche altro intervento, se qualcuno ha scritto in chat perché non l'ho più guardata. Sì, Lisa. E poi ha alzato la mano anche Rita, credo. Sì. Allora, Lisa, vai.
Velocissima, soltanto però per riprendere il discorso che facevo all'inizio, che però vedeva comunque nell'operazione, nelle varie, diverse operazioni di divulgazione, e anche, diciamo così, la risposta a alcune emergenze, perché che viviamo in una realtà sessista è vero, e Pacheri dice delle cose di buon senso sul sessismo, dà dei consigli, mette in luce delle cose, d'accordo? E diciamo che il problema di Guerra è che pretende un po' di cutere perona anche loro, si parla di mestruazioni, si parla di fatto ancora, mia figlia non parla di mestruazioni, ancora per loro il sangue mestruale è un orrore, un obbrobrio, e c'è all'interno, siamo così, quindi ci sono ancora tantissimo lavoro da fare, d'accordo? Quindi io francamente da questo tipo di divulgazione direi va bene, d'accordo, nella sua generalità, perché in un certo senso fa anche un lavoro, ci si mette con anche una certa intenzione e anche un certo senso di responsabilità, in alcuni casi, d'accordo? Quindi, e altra cosa piccolissima, quello che viene rappresentato in Emma, nelle sue strisce, invece, laddove manca lo spazio reale dei corpi, secondo me, nel delirio digitale di Guerra, lì invece si tratta, le vignette sono interno casa, relazione, dialoghi fra lui e lei, situazioni reali, possibilità di effettivamente e concretamente ragionare su quello che succede o non succede nel mondo reale, nel mondo dei corpi, nel mondo a contatto, diciamo così. E quindi da questo punto di vista è molto interessante proprio il passaggio, se tu passi da Guerra a Emma, da Emma ti dice, ecco, adesso metto i piedi per terra, di nuovo tocco delle cose, d'accordo? È proprio la sensazione a me è stata fortissima, e chiudo.
Allora, stata Cerita, credo, che aveva alzato la mano.
Sì, mi sento? Perché, ok, va bene. Allora, sì, mi hanno colpito insomma molto i vari interventi, in modo particolare quello di Lisa, perché ha sottolineato, ecco appunto, quello che abbiamo adesso noi ricordato più volte, questa sorta, lei ha parlato di genealogia del presente, insomma, in cui viene a mancare una dimensione, un riferimento certo e storico. Certo che quello che più mi colpisce, innanzitutto mettere in evidenza, insomma, ecco, non pratico tutti i social, forse soltanto insomma la pagina di Instagram, che alcuni hanno definito una grande vetrina, e in effetti va concepita e anche presa per questo, però in effetti i social sono, come dire, un qualcosa che presuppone già un continuo cambiamento, non so se dire una continua evoluzione, ma un continuo cambiamento forse soprattutto degli utenti, per cui ragazzine che si ritrovano a seguire questi social, guardate bene, dopo magari, se sono particolarmente attente ad alcune problematiche, sono anche in grado, per così dire, di cominciare a guardare altro e quindi cominciare a seguire altro. Cioè, i social presuppongono comunque un continuo cambiamento di flussi, per così dire, delle utenti e degli utenti, per cui ecco, continuamente insomma sono, per così dire, cambiano, si adeguano ovviamente ai gusti che cambiano, cercano di inseguire delle fasce di età che tendono a perdere altrettanto facilmente. È proprio un prodotto del consumo, come prodotti consumistici, insomma in qualche modo debbono continuamente giocare, per così dire, al rialzo. Per invece, ecco, un'altra cosa che volevo dire, insomma, interessante, è come allora dai social, per così dire, poi si approdi, e approdino insomma anche, come dire, con il benestare del Sole 24 Ore, insomma, no, che consideriamo tutti magari la pagina culturale di buon ed alto livello, questi libri, il passaggio che fanno, per così dire, questa tipologia di testi che sono pensati per essere brevi, veloci e per investire pochi istanti della nostra attenzione, a divenire dei libri che trovano una pubblicazione ed una diffusione, che si radica quindi all'interno delle librerie, dove fra l'altro vengono date indicazioni insomma anche piuttosto sommarie, eppure trovano pubblicazione, di dove insomma, no, abbiamo spesso riflettuto sulla difficoltà della pubblicazione di tanti testi insomma che partono dalle donne, è stato così per secoli, per cui ecco invece, e quei personaggi del genere che sicuramente, per così dire, balzano insomma gli onori della cronaca, però vengono inseriti tra le liste dei influenti. È come se, è questo secondo me che ci dovrebbe far riflettere, dal social poi si arriva all'editoria, quindi si va da un qualcosa di completamente nuovo e che viene giocato su diversi e tanti piani, che sono quello della strumentalizzazione pubblicitaria, molto spesso sottesa, che viene soltanto detta e gettata lì nelle ultime righe e quant'altro, e via dicendo, a invece l'editoria ad essere considerati all'interno di nuovi canoni che perennemente si creano e si distruggono, evidentemente come degli influencer, quando invece magari alcuni libri, per così dire, citati dalla guerra, senza poi alcun riferimento appunto di pubblicazione, di date e di quant'altro, quindi senza neanche creare, per così dire, una sorta veramente di genealogia, questa davvero pensata, che va dal passato al presente, vengono, per così dire, inseriti insomma, no, tra libri da leggersi. Insomma, ecco, anche interessante questo fenomeno, insomma, no, ecco, di trasformazione, di passaggio. Insomma, il certo resta sempre che dopo tutto si vuole arrivare all'editoria, ecco, insomma, in qualche modo dal, come dire, successo effimero deve arrivare, come dire, ad un successo comunque riconosciuto per attraverso anche un canone classico, per intenderci, ecco, tutto qui. Va bene?
Grazie. C'era un altro intervento, Carmela Chierini, leggo in chat.
Sì, buonasera. Buonasera a tutti. Volevo dire qualcosa, cioè tre cose differenti. Mi collego prima di tutto all'ultimo intervento sulla questione editoriale, perché effettivamente la persona che poi cioè lavora in editoria, fa servizi editoriali, quindi cura un pochino i libri, effettivamente si assiste oggigiorno ad un processo, cioè il libro che viene fuori per le grandi case editrici, adesso al di là di La Terza, che segue forse anche un altro tipo di filone, che ha una storia differente, questo già è una risposta al perché il libro della guerra e di Emma siano così differenti, perché quello di Emma effettivamente è collocato in una casa editrice di pregio con un certo tipo di storia anche alle spalle. I libri che oggi vengono fuori in realtà seguono un processo per cui si calcola il numero di follower e quindi di possibili acquirenti. Cioè, quindi quando Amaranta Sbardella, io purtroppo sono entrata ho partecipato al seminario molto in ritardo, però ha detto qualcosa di interessante. Quando analizziamo i libri dobbiamo guardare anche il paratesto e tutto quello che c'è intorno, ma anche la filiera che porta alla pubblicazione. E quindi perché viene scelto oggigiorno, purtroppo, lavorando anche con grossi editori come Mondadori e tutto quel pezzo lì e la holding e quello che loro seguono, effettivamente si sceglie più che altro quello che si è sicuri di vendere, altrimenti rimane fuori, a meno che non ci siano riedizioni particolari o comunque nomi di un certo pregio che magari non scrivono neanche per intero il pezzo. Invece sul altri due aspetti che sono stati trattati oggi, mi ponevo una questione, cioè si è parlato di curvi, dei corpi curvi, già cioè, bisognerebbe forse partire anche dall'etichetta che si è scelto di dare, cioè dalla necessità di dare una definizione ad una forma, cioè che è la forma della bellezza dei corpi di qualsiasi donna, quindi la necessità di definire comunque in un altro modo e creare un nuovo canone alternativo rispetto alla bellezza della moda classica. E infine volevo provare a dare una risposta molto veloce, credo fosse Giulia, la ragazza che aveva fatto l'intervento su Frida. Lei si chiedeva, è una cosa appunto una risposta molto, molto, molto veloce, molto pratica, sul perché appunto le donne all'interno di Frida, io non amo la pagina Frida, quindi non è un intervento a supporto, però perché non prendono la parola le donne che seguono i social, le social media strategist o manager di Frida? La risposta è forse un pochino più semplice, semplicemente perché quello è un tipo di pagina corporate, quindi che è una pagina aziendale e non di personal branding, dove effettivamente c'è la figura femminile o maschile, eccetera, che parla di sé e vende il prodotto, e quindi l'utente va a comprare non tanto quel prodotto, ma la fidelizzazione alla persona. Quindi in quel caso Frida dovrebbe essere interpretata come una pagina corporate di una qualsiasi azienda, al di là del fatto che poi trasversalmente provi a parlare di femminismo in maniera anche non proprio puntuale, anzi. Grazie.
No, se posso, io sono perfettamente d'accordo. Posso, mi devo...
Sì, prego, sì.
Appunto, sono perfettamente d'accordo, non so, insomma, l'avevo... Il discorso che ormai l'editoria, tanto più, insomma, lo saprai meglio di me, l'editoria, io collaboro con editor, faccio letture, eccetera, e cose, l'ho vista da dentro, ormai scelgono, diciamo, soprattutto i grandi marchi, scelgono chi gli può assicurare il famoso bacino di lettori. Se non c'è quello, non si va da nessuna parte. E mi fa piacere che tu l'abbia detto, io non ho avuto il coraggio di dirlo, però è quello che molto spesso questi libri poi dopo non sono frutto di un'unica mano, ma insomma c'è tutto un lavoro dietro e molto spesso proprio si individua, ora non voglio entrare nei meccanismi dell'editoria, però si individua il personaggio e a volte viene addirittura commissionato al libro, cioè al personaggio social, questo lo sappiamo noi che siamo, gli si dice vuoi scrivere di questo, ma non ti preoccupare, tanto noi ti mettiamo dietro qualcuno che te lo scrive. E quindi sono i famosi ghostwriter o come vengono chiamati in Francia, le nègre, appunto, che era quello che si metteva dietro e riscriveva tutto l'intero libro, ma appunto riguarda tutti i grandi marchi, e quello giustamente, come dicevi, è la grande differenza tra appunto anche tra un grande marchio e una piccola casa editrice, anche se anche lì insomma si cerca sempre, diciamo, di costruire il più possibile, cioè viene prima fatto un lavoro sul possibile lettore che dopo. E questo è un altro aspetto problematico, cioè nel senso si cerca di captare prima piuttosto che mandare dopo, ma diciamo lavorare sull'ufficio stampa, comunque lavorare con gli strumenti a disposizione anche i social per cercare di trovare lettori, e quindi è come se fosse un circolo vizioso e un loop del sistema editoriale. Questi, nei due casi, appunto, sono come d'accordo con te, la terza è un discorso che va fatto a parte, e gli altri, ma anche tra Sloan e HarperCollins ci darebbe da aprire un abisso, ma non è questo il, non è questo la sede per farlo, però risponde alla sua specificità e alle sue pro e contro, comunque d'accordissimo.
Va bene, allora grazie. E ora non ho visto altre prenotazioni per il momento, penso che abbiamo messo a fuoco tantissime questioni che sono venute fuori da questi libri, e quindi c'è stato anche un dibattito partecipato da parte degli studenti, e quindi è una cosa molto bella questa. E non so se non ci sono altre domande, altre neanche domande, precisazioni, interventi, penso che possiamo, forse possiamo salutarci, che dite? Sì, allora io ringrazio tutti, tutte, e siamo state numerose, tante, siamo riuscite a collegarci nonostante le difficoltà iniziali. E do appuntamento al prossimo incontro, che sarà a marzo, però non ricordo esattamente la data, forse il 16, ma non vorrei dire una cosa sbagliata, forse mi potete aiutare, Lisa o Serena, credo che sia il 16 marzo, sbaglio?
Non ho memoria, ma credo anch'io, aspetta un attimo che guardo per sicurezza, eccolo. Sì.
19.
Ah, benissimo, 19 marzo, comunque, come al solito, non può decidere, 19.
Genere, corti ritrovati o corti cancellati, con Fabrizia Giuliani, Domitilla Olivieri, Sara De Simone, Modera, Rita Deborah Toti.
Ok, comunque, come sempre, qualche giorno prima lo pubblicizzeremo, arriverà il link per la connessione, e quindi saluto tutti, tutte, e ringrazio della partecipazione. A presto.
Grazie, ciao a tutte.
Ciao, ciao. Ciao a tutte.
Arrivederci.
Arrivederci.
Ciao. Ciao Amaranta, grazie.
Ciao, grazie, grazie.
Arrivederci.
Grazie Amaranta.
Grazie, grazie.
È stata veramente la tua competenza è stata molto utile, ci ha dato un sacco di informazioni, insomma, lo sguardo era fondamentale.
Di non essere andata fuori.
No, assolutamente.
Perfetto, grazie a voi, buona serata.
Ciao, a presto.
Ciao, grazie, arrivederci.
Allora, io prendo questa registrazione e la mando, dunque, credo che siano due registrazioni diverse, se non ricordo male. Una è quella del video, diciamo, e una è quella della chat.
Sì, di solito quale mettiamo? Forse adesso puoi disinterrompere la registrazione.
Sì, dunque.